Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Roma-Ronaldo 2-2, un rigore, un volo verso il cielo per CR7 e un piccolo passo indietro per la Juventus. Di Andrea Pirlo, il post partita, le voci, le impressioni durante la prima serata di Radio Bianconera, durante il terzo tempo. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, buonasera da Alberto Mauro.
Buongiorno e ben ritrovati.
Buongiorno anche no.
Sì, comunque siamo ancora di giorno, si va verso la sera. Ma insomma, noi andiamo a analizzare un po' tutto quel che è successo ieri. È stata una partita intensa, una partita in cui la Juve ha poi portato a casa un buon punto.
Questa potrebbe essere già la prima domanda.
Un buon punto per la classifica, però insomma una Juve che non ha soddisfatto, un passo indietro rispetto alla Samp, tante cose che non hanno funzionato. C'è sempre Santo Cristiano Ronaldo che di riffa, di raffa, di rigore, di testa alla fine la mette sempre dentro. E questa è una delle poche certezze che ci sono già in questa Juve.
Volando a 2,28 di altezza, il Boeing CR7 ancora una volta riesce a fare la differenza. Per quanto riguarda il match, la risultante di questa sfida, al di là del risultato, è che la Juventus abbia fatto un piccolo passo indietro.
Sì.
Come abbiamo detto, per quanto riguarda le certezze in mezzo al campo, gli automatismi, la vulnerabilità e le scelte di Andrea Pirlo, non del tutto in linea probabilmente con le potenzialità di questa squadra, considerando che è un vero e proprio work in progress e quindi alcuni, come detto, automatismi sono ancora da sedimentare per quanto riguarda i giocatori della Juventus, soprattutto i nuovi, no?
Sì, diciamo che di scelte ne aveva, di possibilità ce n'erano parecchie. La sensazione, poi magari ci sono dei non detti o dei retroscena che noi non conosciamo, ma la sensazione è che Pirlo abbia utilizzato dei giocatori non propriamente nel loro ruolo, che non sono riusciti a dare il 100%. Ad esempio, McKennie, Kulusevski.
Ma Cuadrado a sinistra.
Cuadrado a sinistra contro la
ne
Samp.
Ne vogliamo parlare.
Contro la Samp hanno dato un contributo X, hanno avuto un impatto X. Contro la Roma, questi stessi giocatori, meno di una settimana dopo, hanno dato un contributo, ha avuto un impatto Y. Quindi cosa vuol dire? Siccome sono gli stessi giocatori, siccome in una settimana non sei stanco,
ecco, ma X più Y quanto fa in questo caso?
Fa un quel punto di domanda che ancora la Juve. La Juve è ancora un cantiere, perché al netto delle buone impressioni che ha dato contro la Samp c'è ancora da lavorare. Pirlo secondo me deve ancora sperimentare, perché non ha potuto farlo durante le amichevoli, durante le tournée estive.
C'è questa attenuante molto importante.
Esatto, durante il ritiro. Lui ha preso in mano la squadra un mese prima dell'inizio praticamente, e quindi è chiaro che debba ancora sperimentare, provare, andare anche per tentativi, perché poi banalmente a volte bisogna anche fare così. E il problema è che il campionato è iniziato, c'è la Roma, la prossima è contro il Napoli, quindi i margini si riducono molto, no? È chiaro che magari contro squadre di bassa classifica uno si può permettere anche di provare a sperimentare. Contro la Roma, contro il Napoli puoi correre dei rischi, e questi rischi sono stati evidenziati nella doppietta di Veretout. Sono stati comunque due errori della Juventus, se noti. Cioè, la Roma ha giocato una buona partita.
Un gol così, ma l'ha detto anche Pirlo nel post partita, quello
regalati
in contropiede.
Ma tutte e due, ma il primo gol è Rabiot che prova a far segnare Veretout in tutti i modi. Alla fine prende la palla con la mano, rigore, gol di Veretout. Il secondo, la difesa praticamente, invece che essere in area davanti a Szczęsny, era nell'area davanti a Mirante. Sono situazioni che poi alla lunga paghi. Due gol della Roma, per fortuna c'era un certo Cristiano Ronaldo, da solo è riuscito a riequilibrare una partita che la Juve non ha sicuramente interpretato da Juve, e nemmeno come voleva Pirlo.
Siamo su Facebook per la prima mezz'ora,
per poco.
Poi l'app ovviamente e tutte le modalità per guardarci e ascoltarci, tra cui andare sul 60 del Digitale Terrestre Sport Italia, il canale interattivo.
Quindi avrete modo di continuare a vederci, non vi preoccupate se tra una mezz'oretta non ci vedrete più su Facebook.
Ci siamo.
Potrete continuare a scriverci.
Naturalmente.
Però per seguirci in video, visto che siamo anche dei bei ragazzi,
come no,
vi conviene andare o sul Digitale Terrestre, o se non l'avete ancora fatto scaricatevi l'app. Che
340
conviene sempre.
5425324 cominciano a scriverci. Davide, personalmente credo che con la Roma non sarà una passeggiata per nessuno, quindi questa è la prima considerazione che possiamo fare, no? Ecco, quanto è stato attendibile il test contro la Samp, quanto invece sostanzialmente questa gara contro la Roma, ecco, insomma,
sono due
avversari totalmente diversi,
ben
no?
diverse. Lo dicevamo anche prima di questa partita, era il primo test, il primo esame per Pirlo. Io ti dico una cosa, sono comunque decisamente ottimista, non solo per le parole di Ronaldo nel post partita, in cui ha detto adesso ci alleniamo col sorriso, io vedo un bel futuro davanti a noi. Dopo le ascoltiamo, ma soprattutto per questo, perché contro la Roma ha fatto una buona partita, ma di fatto i due gol, come dicevo prima, sono arrivati non da una Roma superiore, ma da due regali della Juve. Cioè, se Rabiot non avesse fatto quel che ha fatto e se la difesa fosse stata un pochino meno sbilanciata in avanti, la Roma non avrebbe fatto quei gol, magari ne avrebbe fatti altri, mi dici. Avrebbe segnato Dzeko, avrebbe segnato Mkhitaryan, può
Dzeko
darsi.
Ha sbagliato parecchio.
Ha sbagliato parecchio, però
due gol,
intanto i due gol sono arrivati
semplici.
Da situazioni disastrose della Juve. E questo mi lascia abbastanza ottimista, perché se tu correggi quelle situazioni lì, alla fine poi comunque la Roma deve segnare. Ha segnato prettamente grazie a quello.
Abbiamo il nostro consueto e amatissimo 5-5.
Ce lo invidiano, soprattutto in Toscana va alla grande il 5-5.
Che questa volta parte dai punti di domanda che ci lascia questo Roma-Juventus. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Prontissimo con gli interrogativi in cima a questo decalogo, diciamo così, a queste 10 considerazioni. Allora, il primo grande interrogativo è: perché stravolgere, oppure giusto stravolgere l'equilibrio dell'esordio, considerando il modulo, considerando gli uomini in mezzo al campo, considerando quegli automatismi che ancora mancano evidentemente, anche in virtù delle scelte individuali rivolte ai giocatori? Giusto sperimentare così tanto contro la Roma? È giusto mandare in campo una Juventus particolarmente, diciamo, sbilanciata, considerando la presenza congiunta di Ronaldo, di Cuadrado, di Kulusevski, di Ramsey e di Morata? Sono 5 giocatori.
Sì, 3-3 di fatto,
ovviamente,
attaccanti,
considerando
più Kulusevski.
I due esterni, a destra Kulusevski, a sinistra Cuadrado, giusto dirottare il colombiano sulla corsia mancina. Io non so quant'è che non giocava in quella posizione tanto. Lo scorso anno non ci ha mai giocato.
Non
a
mi
sinistra.
Ha giocato Matuidi a sinistra, ti ricordi quando è venuto a mancare Alexandro? Sì, era, io non mi ricordo l'ultima volta in cui ha giocato. Io di fatto sono decisamente più conservativo di Pirlo, ma avrei puntato, ti dico la verità, anche per dare più automatismi e più certezza ai giocatori, io avrei puntato, almeno dal punto di vista tattico, sulla stessa soluzione vista contro la Samp, quindi quel 3-5-2 che diventava poi a 4, però comunque di fondo un 3-5-2. Avrei magari cambiato qualche interprete, non avrei buttato Morata dal primo minuto, per diversi motivi, tra i quali due allenamenti praticamente veri nelle gambe e il fatto che deve abituarsi a una Juve nuova, non è la Juve che ha lasciato, non è andato via 6 mesi fa, è andato via parecchi anni fa, e quindi c'è un altro tipo di Juve che l'ho aspettato. Quindi per questi motivi, secondo me, Pirlo ha voluto quasi strafare, no? Lasciandosi un po' prendere la mano dalle tante soluzioni, anche tattiche, ma anche di uomini, ha voluto provare, forse eccessivamente. E alla fine per questo motivo la Juve, secondo me, ha accusato. In questo momento, secondo me, a questa squadra, visti i tempi ristretti, visto il cambio dell'allenatore e visto che non ci sono state occasioni di sperimentazioni, cioè una amichevole contro il Novara, prima e ultima stagionale, devi dare un pochino di certezze, un pochino di fiducia e un pochino di punti fermi. Una volta che li acquisisci, automatismi e punti fermi, poi puoi andare a sperimentare, però così da un giorno all'altro, da una giornata all'altra, cambiare, stravolgere anche il sistema di gioco, mettere Cuadrado a sinistra, come è un po' troppo per questa Juve, e infatti si è visto un primo tempo decisamente in difficoltà.
Puoi trovare l'undici iniziale, no? Al di là che ci sono tanti giocatori, tanti titolarissimi, poi ne parleremo nel corso della puntata, Albi, le 5 sostituzioni, come cambiano la partita, come la stravolgono e come la profondità della rosa cambia ovviamente la performance di una squadra più attrezzata. E qui ci mettiamo dentro i 5 cambi dell'Inter e con Conte che ha stravolto il match, considerando appunto che ad esempio in Premier League si è tornati al passato, alle 3 sostituzioni. Quindi bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, considerando la gara dell'Olimpico e il risultato finale, anche per come si era messa, ecco.
Questo è un dibattito che secondo me ci possiamo portare avanti per parecchio tempo. Le sostituzioni sono un valore aggiunto, chiaramente incidono maggiormente se hai una rosa più ampia, se hai qualità più alta. Lo ha dimostrato l'Inter, no? Che ha ribaltato.
Di là che è un altro sport, perché tu su 10 giocatori, il portiere lo escludiamo, cambi mezza squadra.
Cambi mezza squadra, è totalmente un altro tipo di calcio. ma anche nelle
quindi
scelte iniziali.
Quindi pesano forse meno le scelte iniziali.
Sì.
Cioè una volta se sbagliavi formazione,
infatti,
l'errore comunque esatto. Te lo portavi per buona parte del match fino al 90esimo.
Esatto.
Così tu puoi davvero
tu puoi puntare veramente
stravolgere
sicuramente su uno, ma anche su due giocatori che sai che non chiudono i 90 minuti. L'anno scorso, fino all'anno scorso, se ti ricordi, giocatori che non avevano i 90 minuti andavano in panchina. Tu adesso tranquillamente un Morata che sai che non poteva giocare 90 minuti lo puoi mettere in campo dal primo minuto, puoi discutere
tanto
se
sai
poi
che puoi
hai
cambiarlo
fatto bene o male.
Senza andare a rischiare particolarmente, ecco, tenendoti magari due cambi
esatto.
Nel corso
quindi,
del match.
Quindi cambia il modo anche di interpretare le partite e devono essere
te
bravi.
Ti piacciono i cinque cambi?
Posso dire la verità? No. Io poi sono tradizionalista in tutto, fosse per me,
fosse
per me la classifica,
me.
I due punti per la vittoria
questo
e i portieri con le retropassaggi.
No.
Sì. Sì, retropassaggi possono prendere.
Retropassaggio,
io sono per
no.
Il calcio e si gioca alle 3 di domenica.
Quello sì.
Tutte le
no, quello sì. No, ma il retropassaggio ha cambiato
esagerando.
Il gioco del calcio, ma è ovvio che la tendenza è quella a spettacolarizzare, a segnare più reti. E poi c'è anche la teoria che non esistono più i marcatori puri ed è per quello che si segna di
chiaro,
più.
Chiaro.
In tutto il mondo e non solo,
no,
non
certo.
Solo in Italia. Allora,
no, però
Carmela
al di là
scrive,
degli
prego.
Scherzi, sono io sarei per ritornare ai tre cambi.
Io ci rifletterei bene. Anch'io.
Perché veramente così si stravolge
anche
un pochino tutto quel che
l'indirizzo
è
dell'International
fatto.
Board è un indirizzo,
certo.
Non è un
non
diktat.
È un, esatto, non è una direttiva obbligatoria. E quindi in questo senso c'è margine di scelta. Io 4?
Ah, una via di mezzo.
No, scherzo. No, io tornerei a 3. Dovessi essere sincero, però chiaramente decidono gli organi preposti, non decidiamo certo noi.
E il bicchiere è mezzo pieno per Carmela, allenatore nuovo, senza precampionato, alla fine in 10 eravamo anche all'attacco, bisogna avere pazienza anche perché la Juventus non muore letteralmente mai, fino alla
sì.
Fine poi i conduttori più belli li abbiamo noi, ci scrive Carmela.
Ah beh, grazie.
Poi Abjuli, quelli che sono, si gioca a centrocampo, Arthur e Bentancur ci scrive. Allora, praticamente anche lì, scelte radicalmente diverse, no? Nel corso del match, in
sì.
Virtù dell'espulsione di Rabiot, pronti via, la Juventus sceglie di andare con il doppio play, anche se poi abbiamo scoperto nel corso della partita che la Juventus play non ne ha avuto.
Zero play. Se passa dal doppio play a chi è che fa gioco,
esatto.
Ma speriamo qualcosa, speriamo Ramsey. Speriamo.
E poi con Arthur in mezzo al campo cambia un po' la musica, no?
Sì, poi ne parleremo, però i subentrati hanno fatto vedere delle buone cose, non sempre è stato così, soprattutto mi riferisco a Douglas Costa, però hanno fatto vedere delle cose e ricordiamoci la prossima partita contro il Napoli, non ci sarà Rabiot espulso, questa potrebbe essere una buona chance, o per Bentancur, andiamo a ipotesi.
Entrato al posto di Ramsey.
Esatto, in questo momento, secondo me, tra i papabili per sostituire Rabiot ci sono Bentancur, ma c'è soprattutto Arthur che ha fatto buone cose.
Come te la giocheresti a centrocampo?
No, devo ancora pensarci.
Devi ancora metabolizzare.
Devo ancora metabolizzare questa partita. Io ti dico
in virtù dell'espulsione di Rabiot, intendo questo.
Sì, io farei un 3-5-2, io ti ho detto, sono molto terra-terra, farei un 3-5-2 come la prima giornata contro la Samp.
Ma quello era considerato un 3-5-2, considerabile un 3-5-2?
Sì, anche se era un 3-4-1-2, diciamo, con Ramsey. Io farei comunque lo stesso sistema, gli stessi giocatori, togli Rabiot espulso e metti dentro Arthur, perché vorrei provarlo.
Sulla sinistra, quindi, con McKennie
sì,
a destra.
Sì, farei fare il doppio play a Arthur McKennie.
Benissimo, questa è la ricetta di Alberto Mauro.
Però mi spiace Bentancur, perché è un giocatore che fino a questo momento ha giocato poco. Una frase che non so se hai notato di Pirlo, ha detto l'anno scorso ha giocato troppo, ce lo siamo ritrovati sovraccaricato e infortunato e in questo momento lo dobbiamo gestire. Io spero che non abbia nulla di o troppo grave o che si possa trascinare nel tempo, perché Bentancur l'anno scorso è vero che ha giocato tantissimo, ha giocato sempre, però ha fatto la differenza. Sono curioso di vederlo agli ordini di Pirlo, vederlo crescere plasmato nelle mani di Pirlo,
sì.
che è un centrocampista con un certo fiuto, no? È una
lui
certa
che ha avuto
qualità.
Una crescita nel corso della passata stagione, Bentancur,
sì.
Sei d'accordo con Maurizio Sarri, che è stata inversamente proporzionale
a
quella di Rabiot.
Sì.
Vero?
È vero. È partito
cioè,
fortissimo.
Mentre uno cresceva, mentre l'altro insomma calava di
declinava un pochino, sì. Secondo me per una mera questione di stanchezza, perché Bentancur non era abituato a essere un titolare, ha sempre giocato tanto, ma l'anno scorso è stato il primo anno in cui ha fatto il titolare fisso alla Juve, perché poi prima giocava praticamente titolare nonostante fosse più giovane. E quindi, siccome ha accusato poi il logorio sul lungo periodo delle tot partite, Champions, Coppa Italia, ha giocato praticamente sempre l'anno scorso. Probabilmente si è portato dietro qualche fastidio, qualche infiammazione. Adesso non so perché. Non sono stati resi noti, no?
Certamente, cioè, problemi cliniche, problemi specifici,
problemi specifici gravi non ce ne sono, quindi io immagino che sia veramente un logorio, una stanchezza che si porta dietro. Aspetto con ansia il momento in cui Pirlo, il problema è che Pirlo deve trovare la quadra tra gli attaccanti e ce ne sono 7-8, la quadra tra i centrocampisti ce ne sono anche lì 7-8 e i difensori pure, perché Demiral De Ligt poi quando rientrerà De Ligt e dovrà fare delle scelte. Il momento cruciale sarà quello nel quale avrà tutte
coraggiose e dolorose.
Tipo, quando riposerà Ronaldo, non lo so, ma deve decidere Pirlo. Centrocampo, fai giocare Arthur o Bentancur o nessuno dei due come fino adesso? E in difesa, quando rientra De Ligt, chi è che togli?
Chi rinunci dei tuoi ex compagni
io
di squadra?
Non lo so, farei fatica fosse in Pirlo, te lo dico sinceramente.
Secondo interrogativo, le scelte specifiche, quindi entriamo nel merito. Allora, Cuadrado a sinistra, l'abbiamo detto.
Sì.
Un po'
quello io non l'ho capita,
un azzardo anche un po' incomprensibile
e non la giustifico sinceramente. Posso dirti la verità, in questo momento a me sembra che Pirlo stia dicendo: io De Sciglio non lo voglio far giocare.
Esatto, ma l'hai anche detto
piace.
Qualche puntata fa, ecco, in questo
gioca
modo è come se tu dicessi
gioca
a me manca il giocatore sulla sinistra, sì. Una volta ci metto Frabotta,
esatto.
Poi cambio con
no,
De Sciglio.
Manca, in realtà ce li hai Frabotta, hai De Sciglio, però se fai giocare una volta Frabotta che
poi
è Under 23
Cuadrado.
E adatti Cuadrado che fuori ruolo, il messaggio è o non mi
tra
fido o non voglio far giocare
Frabotta
De Sciglio.
In questa gerarchia, poi tra l'altro abbiamo anche la nostra splendida grafica che ci proietta al 6 ottobre per quanto riguarda ovviamente
mercato,
la lista Champions,
le liste, sì.
e appunto la presentazione della stessa. Ecco, Frabotta dovrebbe essere insomma
al momento
le scelte in vantaggio per essere presente in quell'elenco nei confronti di De Sciglio. Ecco, il borsino ci dice questo.
Eh sì, se io ad oggi dovessi scegliere un giocatore da togliere dalla lista tra Frabotta e De Sciglio in questo momento, viste le scelte, basandomi anche sulle scelte di Pirlo, toglierei De Sciglio.
Eccola,
mi
grazie
pare
al lavoro di Geri Fra.
Al momento Pirlo non abbia grande e grossa fiducia in De Sciglio, poi magari le cose cambiano, ma al momento è così. Chiaramente che dira è solo una questione di giorni, sarà fuori.
E ce l'abbiamo in rosso per gli amici
al momento
della
è in rosso, ballano oltre a chi dira due nomi.
De Sciglio.
Io al momento punterei su De Sciglio tra i giocatori da tagliare e probabilmente in difesa sicuramente
tu punteresti su De Sciglio per una sua esclusione?
No, basandomi sulle scelte di Pirlo sì.
Okay. Quindi abbiamo fatto bene a mettere per il momento De Sciglio in rosso.
Dovessi scegliere io farei giocare De Sciglio, ma questa è una mia scelta.
Ho ragionato anch'io così, tra l'altro l'abbiamo appena modificata proprio in virtù di quello che ci dice Andrea Pirlo attraverso le sue scelte, perché settimana scorsa Frabotta figurava invece tra gli esclusi.
Esatto.
E poi Rugani, considerando la presenza di De Ligt, anche se pronti via non farà parte degli arruolabili.
Chiaro.
L'olandese, in virtù del suo problema alla spalla, però si sta allenando, non è un infortunio che
dovrebbe
pregiudicare un suo ritorno
a fine ottobre. Vediamo un po' quando rientra. Su De Sciglio, a meno che non abbia qualche piccolo fastidio, no? Che gli impedisce di essere al 100%, quella potrebbe essere una giustificazione. Allora poi quando tornerà a regime Pirlo farà delle altre considerazioni, lo farà giocare, però in questo momento, basandomi sulle scelte, ripeto che non sono mie ma sono, cerco di interpretare il pensiero di Pirlo, in questo momento io De Sciglio lo lascerei fuori dalla lista.
E poi Kulusevski a destra, Morata titolare, queste le altre
l'abbiamo
scelte.
Già analizzate, secondo me si poteva fare un pochino meglio almeno nelle scelte iniziali, e lì tiro un pochino le orecchie anche a Tudor e Baronio. Perché magari Pirlo può un po' da fantasista provare, no?
Si dice
il gesto
che
creativo.
C'è un po' la regola di non andare a toccare i tre reparti contemporaneamente,
sì,
no?
Esatto.
Cioè,
esatto.
Se cambi rispetto alla formazione tipo, anche se qui formazione tipo non c'è, perché
non
c'è
ancora
c'è una partita di campionato.
Esatto.
Però tu hai messo mano all'attacco, al centrocampo,
tutto.
Sì, e alla difesa magari no, però se consideri che quei giocatori sono in grado di scalare, diventare difensori aggiunti,
sì,
anche lì. Quindi sono tutti automatismi nuovi che tu sei andato a toccare nel corso
che tra
delle
l'altro
ultime ore.
Contro la Samp avevano dato degli ottimi, non buoni, ma ottimi risultati, anche forse un pochino a sorpresa, perché alla prima partita già una Juve così, frizzante, brillante, concreta e solida in difesa, probabilmente non te l'aspettavi. Sei andato un po' a toccare un giochino che stava funzionando. È chiaro che devi sperimentare, però forse non era l'occasione ideale per andare a provare e a sperimentare e andare per tentativi contro la Roma, a Roma soprattutto.
E quindi quarto punto, è il terzo interrogativo, è venuta a mancare la fluidità, l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito, Sì, la transizione dalla difesa 3 a 4 credo che sia ancora abbastanza macchinosa. I giocatori a volte si ha la sensazione che si preoccupino di più di capire quale sia la posizione giusta da prendere in mezzo al campo, che forse addirittura dell'avversario. Poi prendere un'infilata così in contropiede, l'ho detto anche Pirlo, la Juventus non deve, non può incassare questo tipo di reti. Abbiamo qualcosa da ascoltare grazie al lavoro in regia di Francesco Calabro. Sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Mauro.
Ciao Mauro.
Ieri sera, secondo me, purtroppo abbiamo pagato cari gli errori singoli e magari di squadra, vedi il posizionamento nel secondo gol, ma magari un paio di sbavature ci sono state anche contro la Sampdoria. La tecnica, la qualità della Sampdoria non è certo quella della Roma.
Sì, sono d'accordo, però ti posso dire, io non ho visto una Roma strepitosa, devastante ieri. Ho visto una buona Roma, ordinata, ben messa, con dei giocatori, dei buoni giocatori, ma ad esempio ieri Dzeko non mi è piaciuto per nulla e ha sbagliato due gol fatti. Dei buoni giocatori come Veretout, come Mkhitaryan e Pedro,
hanno giocato molto
hanno
dietro
fatto,
la linea della palla,
che hanno fatto Roma la differenza.
Un calcio anche abbastanza speculativo,
sì,
no?
Ma non mi è sembrata una Roma che ti mette le mani nei capelli, anzi, e dici oh mio Dio che squadra incredibile. È una buona squadra, ma secondo me ha trovato spazio e fianco a, grazie soprattutto agli errori della Juve. Cioè una Juve come quella contro la Samp, la Roma non segnava, non arrivava neanche, siccome magari faceva un paio di tiri, ma non arrivava neanche vicino a segnare.
Sei convinto di questo?
Se la Juve, secondo me, giocava, interpretava la partita dal punto di vista tattico, ma soprattutto mentale, come al debutto contro la Samp, la Roma, secondo me, non faceva neanche un gol.
Allora, forza Juventus, ci scrivono dal Belgio, e poi Attila, che non è il nostro Attila Grieco, ma un nostro amico, che ci scrive attraverso social network, naturalmente lasciamo il tempo necessario al mister, ci scrive Attila. Poi Alessandro ci saluta appunto dal Belgio.
Ciao Alessandro.
Su lì 4-3-3 sì o 4-2-3-1, e dello stesso avviso il nostro amico Massimiliano da Liverpool. Io farei un bel 4-2-3-1 e poi dice
sì, ci arriviamo. Questo è il modulo che mi stuzzica maggiormente da quando Pirlo si è seduto su quella panchina. Io ho avuto in mente dal primo minuto il 4-2-3-1, però ci vuole tempo per arrivare, perché il 4-2-3-1 è un modulo che arriva dopo un po', secondo me. Non è un modulo pronti via.
Ieri sembrava, a tratti è sembrato un 4-2-3-1.
Sì. Orribile, posso dirlo? Cioè,
però come peggior 4-2-3-1.
Sì, come idea forse è vero, ci poteva stare.
Con tutti quegli attaccanti poi.
Con Rabiot e McKennie. Però secondo me se vuoi fare il 4-2-3-1, Rabiot no. Nei due no. Non ha il passo, non ha la copertura. L'hai visto in area nell'occasione del primo gol.
Di ieri in particolar modo.
Sì, poi ieri è stata una
contro la Samp mi era piaciuto.
Partita, una prestazione negativa soprattutto da parte sua.
Qualità
però,
e quantità, ieri male.
Nel 4-2-3-1, esatto,
al di là dell'espulsione.
I due metterei McKennie in forma e forse Bentancur. Ma Arthur devo ancora valutarlo bene, ma ecco, due un pochino più di sostanza.
Centrocampista di scorta abbiamo Fagioli se servisse.
È vero.
Poi ci scrive Massimiliano, occhio perché l'errore sì è in... diciamo così, in concorso con McKennie, quello che porta al gol, ci scrive il nostro amico. Quarto punto, la fase difensiva in grave difficoltà, centrocampo in affanno, l'abbiamo detto, i meccanismi, automatismi ancora da, neanche da rodare, cioè
da trovare.
Da trovare, poi da ideare,
trovare, fare in modo che si consolidino. E poi da confermare partita dopo partita, quindi il lavoro è ancora... Siamo ancora a una fase molto avanzata, no?
Embrionale.
Quasi embrionale del lavoro di Pirlo, quindi non bisogna avere fretta, non bisogna caricare troppe pressioni. Chiaramente però quando si fa un passo avanti bisogna cercare di consolidare e non fare un passo avanti, poi tornare indietro, poi rifare mezzo passo avanti, poi farne mezzo indietro, perché sennò
passo
così
di lato,
le settimane diventano mesi. Bisogna cercare, secondo me, entro un paio di mesi di trovare una quadratura pseudo definitiva della squadra e su quella poi andare a lavorare sulle variazioni.
Detto questo, la Juventus riesce comunque a portare a casa un
certo,
punto importantissimo.
Un punto da Roma e comunque un
Roma.
Risultato che non va sottovalutato.
E poi 5 cambi che non hanno inciso, a differenza di quello che è avvenuto ad esempio, no? Abbiamo preso in considerazione l'Inter e quei cambi che hanno
cambiato volto alla partita e hanno regalato anche 3 punti, perché probabilmente senza quei cambi l'Inter non avrebbe vinto. Quelli della Juve qualcosina hanno cambiato, no, nell'equilibrio, però poi in sostanza non hanno avuto la forza di cambiare volto alla partita. Arthur bene, Douglas Costa abbastanza bene, anche fra Both e Bentancur, però non sono stati cambi che hanno stravolto, hanno modificato un pochino l'equilibrio ma non hanno stravolto in positivo, cosa che invece hanno fatto quelli dell'Inter.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi ancora insieme con il terzo tempo di Radio Bianconera, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, terzo tempo Radio Bianconera, good morning RBN. Anche io sono super conservativo, cosa ne pensate?
Bravo.
Di una a 16 squadre? Sì, sì, sono d'accordo, mi piacerebbe.
Guarda, come io ti giuro, sono il più conservativo che conosco, calcisticamente, ma non solo. E quindi io, per tutto quel che ritrova, riporta alla tradizione, sono d'accordo.
Non tutto, tutti, i tre
non
punti.
Non tuttissimo.
No, dai. Cioè, i due punti, no, dai.
Mi astengo, però i due punti a me non dispiacciono.
Ti ricordi le squadre con allenatori maghi dei pareggi,
sì,
tipo Pascetti,
sì,
che
riuscivano a incartartela con un punto alla fine, mezza vittoria. Buttala via.
A oggi ci sono almeno 7-8 squadre che sono a livello di Serie B, avremmo una Serie A migliore,
sì,
più competitiva. 7-8 con i
migliori, non lo so, però 5 sì.
Tra l'altro, attenzione, perché Matteo Rubinato farà
nostro
parte
amico
della nostra squadra, perché con il, diciamo così, la categoria RBN in the world ci sarà Stripes prossimamente.
Ah, good luck, possiamo definirlo
sì,
così.
No convud,
allora, no,
per quanto riguarda questo appuntamento pensato da tifosi juventini in giro per il mondo, ovviamente, che racconterà insomma le sensazioni raccolte.
Bello.
un po' ovunque, dal Canada all'Australia, passando per il Brasile, poi la community si allargherà. Per quanto
bellissimo
riguarda questa,
mi
questa
candido
passione
volontario, Matteo, quando voi una volta ci sentiamo.
Straordinario.
Due ovviamente chiacchiere in inglese le faccio volentieri.
Trasmissione, ovviamente, come hai precisato, in lingua inglese.
Inglese.
Qualcosa da ascoltare? Abbiamo note vocali, grazie al lavoro di Fra in regia, sentiamo.
Ciao ragazzi, Fabrizio da Rimini.
Fabrizio.
Sulla partita di ieri sono parzialmente contento perché nel campo della Roma un pareggio è una buona cosa. E poi per il futuro vedremo, nel senso, dice bene Pirlo che questa squadra ha giocato pochissime partite assieme, questa sarebbe la terza e quindi non inutile criticare più di tanto, sparando a zero sul mister, sta facendo delle prove e dopo 3, 4, 5 partite vedremo un po' i risultati. Già secondo me con la partita con Napoli vedremo delle belle sorprese. Ciao e forza Juve.
Ci va equilibrio nei giudizi.
Ma
ci
ovvio
va molto equilibrio.
Noi analizziamo i 90 minuti, non ci permettiamo assolutamente di analizzare il lavoro fino a qua di Pirlo, perché sarebbe da folli dopo due partite. Analizziamo le scelte di Pirlo per quei 90 minuti, per quella partita, giuste, sbagliate, Cuadrado, Kulusevski, ma sul lavoro e sul bilancio chiaramente ci vuole assolutamente molto più tempo.
Si è visto tanto di buono, tantissimo, considerando l'emotività del gruppo. Ne ha parlato Cristiano Ronaldo al termine della partita, appunto,
sui
queste le sensazioni di CR7, è questa la nuova
e
Juve.
Se lo dice
CR7
io tenderei a fidarmi.
Sentiamo.
Sabíamos que el partido era se complicara un poco. Hicimos un gol y yo pienso que al final de las cuentas fue un punto importante para nosotros.
Es una Juventus que juega con una mentalidad súper ofensiva. Quizá hoy demasiado, faltaba un poco de equilibrio en un momento del partido.
Es normal, estamos en el principio del campeonato, con un entrenador nuevo, ideas diferentes, pero veo al equipo animada, anímicamente estamos muy bien. Seguimos trabajando y yo veo un futuro muy, muy bueno de este equipo.
¿Y qué Serie A ves este año? Diferente del año pasado, más equipos, más fuertes.
Sí, también. Yo pienso que la Liga Italiana se ha reforzado muy bien. El Inter, propio Milan, nosotros, todos los equipos intentan mejorar su plantilla. Sabemos que la Liga va a ser aún más complicada que el año pasado. Pero estamos preparados, como ha dicho antes, poco a poco vamos a ganar la forma.
La última, ¿qué ha cambiado con Pirlo entre vosotros?
Yo pienso que todavía es muy temprano, pero anímicamente yo veo el equipo mucho mejor, más contenta y trabajando también sonriendo, que esto es muy importante.
Gracias.
Anímicamente, mentalmente.
L'ha toccata piano,
Lo ha ripetuto più volte. Questo cosa vuol dire? Se animicamente la Juventus è diversa rispetto al passato,
molto
quella
più contenta
dello scorso anno a livello di mentalità e a livello di emotività, forse da rivedere.
Sì, diciamo che non ha usato mezzi termini, ma si sapeva, è un po' il segreto di Pulcinella, no? Che l'anno scorso non ci fosse sintonia, non ci fosse armonia e nemmeno sintonia tra Sarri è praticamente il 90% della squadra. Quest'anno almeno da quel punto di vista la situazione si è risolta, con l'entusiasmo, con quel feeling che è rinato tra Pirlo e la squadra, ma anche secondo me tra la figura dell'allenatore e la Juventus. La tradizione, l'eleganza, lo stile. L'anno scorso non ci sono mai stati punti di contatto tra Sarri e la juventinità. Quest'anno la Juve ha scelto un allenatore che incarna insomma gli ideali juventini da sempre, anche da quando era calciatore. E queste parole di Ronaldo sono importanti, perché dicono che qualcosa è cambiato anche tanto, che Pirlo ha tutta la fiducia del gruppo, che ci vorrà tempo, ma la direzione è quella giusta, c'è ottimismo perché il futuro con Pirlo in panchina non può che essere positivo. Probabilmente lui comunque con la grandissima esperienza che ha si è accorto delle differenze e ha capito che il calcio di Pirlo è un calcio che può portare questa Juventus lontana.
Decisamente, sempre una grande emozione per noi ospitare queste voci, una voce importante direi per il calcio italiano tutto, sì. E quindi Riccardo Cucchi, ben ritrovato e buonasera.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Che idea si è fatta di questa?
Un saluto ai vostri radioascoltatori.
Grazie davvero per la sua presenza. Insomma, noi stiamo parlando della Juventus, delle scelte fatte da Andrea Pirlo per quanto riguarda la gara contro la Roma,
dell'endorsement di Cristiano Ronaldo,
delle parole di Ronaldo
che non è scontato, e in tutto questo le volevamo chiedere il suo parere su questo inizio di campionato a fasi alterne, alterne, molto bene contro la Samp, un passo indietro forse contro la Roma, come mai, solo scelte, oppure magari c'è ancora parecchio da lavorare?
Ma è troppo presto dopo due giornate per esprimere un parere definitivo sulla Juventus, ma direi è difficile esprimere pareri su qualunque squadra dopo due giornate, tra l'altro non dimentichiamoci, dopo una stagione che si è interrotta e poi è ripresa e che tutto sommato si è chiusa soltanto poche settimane fa, una fase di preparazione a questo campionato che è stata diversa dalle altre, con poche possibilità di sperimentare, con poche amichevoli, quindi è difficile esprimere un giudizio. Io credo che ci voglia equilibrio nell'analizzare le prestazioni delle squadre, della Juventus in questo caso, non esagerare né in un senso né nell'altro e attendere evidentemente di maturare una convinzione nel tempo, quando la squadra avrà in qualche modo assimilato anche le idee di Pirlo, che dobbiamo anche noi capire esattamente quali siano. Ci vuole pazienza, la squadra secondo me è stata rinforzata, probabilmente qualche cosa succederà anche nelle prossime settimane, è difficile riconfermarsi, lo è per tutti, per la Juventus è ancora di più difficile perché naturalmente sono tanti anni che domina la scena italiana. Ed è importante naturalmente anche il progetto che la Juventus, sappiamo bene, coltiva ormai da tempo, di essere cioè ai primi posti, primeggiare anche in Europa. Quindi ci vuole pazienza, un lavoro che naturalmente porterà via qualche settimana di lavoro ancora ai ragazzi a Pirlo prima di poter capire qual è la vera identità di questa Juventus.
Riccardo Cucchi, intanto le faccio i complimenti per il premio Angelo Mariangeli 2020, no? Se non vado errato, stavo leggendo. E poi le chiedo ancora, è ancora presto ovviamente, solo due partite, però la sensazione è che qualcosa di profondo sia cambiato rispetto all'anno scorso. Il cambio in panchina ha dato forse una scossa, si è ritrovato l'entusiasmo, forse è quella scossa emotiva che l'anno scorso non si è mai vista.
Ma credo che fondamentalmente quello che può colpire, che ha colpito almeno me in queste due settimane, in queste due partite della Juventus, è diciamo una nuova voglia, un maggiore entusiasmo da parte dei calciatori di partecipare. Ho avuto l'impressione in alcuni momenti della passata stagione che la squadra fosse stanca mentalmente, non avesse voglia di applicarsi, invece mi pare che in questo momento, almeno dopo queste due partite, mi pare che ci sia una nuova energia, no, mentale da parte dei calciatori. Ma è chiaro che dobbiamo anche avere un po' di pazienza nei confronti di Andrea Pirlo. Io, guardate, sono molto chiaro su questo, anche forse della mia esperienza di 40 anni di calcio vissuto al microfono. Bisogna avere pazienza nell'esprimere un giudizio su Pirlo. Io ho avuto l'impressione che si sia partiti, secondo me un po' tutti, anche la critica giornalistica, esagerando. Credo anche che dopo la gara contro la Roma si sia esagerato nel senso opposto. Certo. Pirlo non era un fenomeno prima dell'apertura di campionato della stagione, non è uno scarso dopo la gara di Roma. Pirlo è un grande ex giocatore che deve imparare a fare l'allenatore e noi dobbiamo in qualche modo aiutarlo da questo punto di vista, se possiamo farlo, cercando di non esagerare i toni, sì, e di accettare evidentemente anche gli errori che potrà commettere, che sono errori di esperienza, o meglio di esperienza, e di esperienza che dovrà maturare nel corso del tempo. È la prima esperienza importante, è la prima in assoluto esperienza da allenatore di Pirlo, e gli si chiede subito qualcosa di grande, e cioè di confermare una leadership italiana e soprattutto di tornare ad essere tra i grandi in Europa. E credo che naturalmente Pirlo, che è una persona estremamente intelligente, per primo sa che per ottenere questi risultati occorre lavorare, lavorare, lavorare e fare esperienza.
Inter, Napoli, Atalanta, mettiamoci dentro anche il Milan e la Lazio. Quale sarà, secondo lei, la vera anti-Juve per quanto riguarda questo campionato?
Io sono assolutamente certo che la Juventus sia ancora la favorita, è la squadra più forte, quella più attrezzata, quella che ha l'organico, secondo me, di più alta qualità. Però sono anche convinto che l'Inter abbia dimostrato già nella passata stagione di poter competere, di poter essere insidiosa. Credo che possa farlo anche in questa stagione, ma starei attento a Napoli. Un Napoli che mi pare, secondo me, si sia rinforzato, che abbia molta qualità a centrocampo, ma soprattutto che sia esplosivo, tra virgolette, in attacco, ha qualche problema, diciamo, di natura difensiva che Gattuso deve ancora sistemare, ma potrebbe essere, secondo me, una squadra che potrebbe inserirsi un po' sorprendentemente, probabilmente, e se le cose ovviamente dovessero andare bene. Ma le due formazioni che più delle altre possono aspirare a conquistare il titolo sono sicuramente la Juventus e l'Inter, in quest'ordine. Per Lazio e Atalanta sarà difficile una riconferma, hanno fatto grandi cose, difficile sarà riconfermarsi. Sono convinto che si batteranno per farlo, ma sul piano della qualità, dell'organico, sia dell'Atalanta che della Lazio, credo che davvero la differenza, il gap, tra virgolette, tra loro, l'Inter e la Juventus, sia più alto.
Riccardo Cucchi, sulla base della sua esperienza quarantennale, no? In prima linea, nei vari stadi, io le chiedo come sta cambiando e come è cambiato il calcio. Senza tifosi, con la speranza chiaramente che possano rientrare al più presto tutti e non soltanto una minima parte, e soprattutto con 5 sostituzioni invece che 3.
Ma cominciamo dalle 5 sostituzioni che, come sappiamo, sono state inserite per una ragione legata all'emergenza sanitaria. Sì. Da lì è nata l'idea, perché sappiamo naturalmente che è un'emergenza che purtroppo non si è ancora conclusa e che potrebbe avere le ricadute sul piano degli organici delle squadre. Soprattutto era legata anche al fatto che la ripresa del campionato aveva in qualche modo esposto le squadre a tour de force notevoli, con partite molto ravvicinate. Si è deciso di riconfermarlo anche con l'inizio di un nuovo campionato, proprio in considerazione ancora di questa emergenza che costringerà sicuramente molte squadre a fare i conti, no? Con la pandemia. Lo sapete, purtroppo ci sono stati molti casi, purtroppo già troppi casi di calciatori positivi, sì, che sono stati costretti all'isolamento. Quindi è chiaro che gli organici potrebbero risentire di questa situazione, di tutte le squadre, e quindi la soluzione delle 5 sostituzioni nasce da qui, per cercare di dare delle alternative a rose che potrebbero essere in qualche modo danneggiate, speriamo di no, dalla pandemia. Devo dirvi però sinceramente, credo che sia sotto gli occhi di tutti, che le 5 sostituzioni finiscono inevitabilmente per premiare le squadre che hanno maggiore qualità, che hanno organici più ampi e di maggiore qualità. È chiaro che soltanto le squadre che hanno giocatori di pari qualità in panchina rispetto a quelli che vengono utilizzati in campo potranno sfruttare in modo adeguato le 5 sostituzioni e trarre vantaggio rispetto a quelle formazioni che evidentemente non hanno ricambi all'altezza. Quindi è sicuramente un fatto su quale riflettere.
Certo.
Sicuramente dobbiamo considerare che le 5 sostituzioni, che potrebbero rappresentare anche un elemento di novità non soltanto per questa stagione ma anche per il futuro prossimo, sono sicuramente un grande vantaggio per le squadre più forti rispetto a quelle più piccole e meno forti.
L'Inter infatti cambia e mette in campo Hakimi, Sensi, Nainggolan, Vidal e Sanchez, e cambia anche il volto della partita contro la Fiorentina. Pirlo invece manda dentro Frabotta, Arthur, Bentancur e Douglas Costa. Forse per la prima volta da qualche anno a questa parte possiamo anche avere il dubbio sul fatto che la Juventus magari non abbia la rosa più profonda del campionato, anche in termini di qualità ovviamente.
Ma io credo che la Juventus debba fare i conti con un grande ciclo, che non credo si sia ancora concluso, e che l'ha portata a vincere 9 scudetti consecutivi e ad ottenere, non dimentichiamolo mai, anche 2 finali Champions. Mentre l'Inter, e quindi deve pensare anche al futuro, io quindi in questo senso vedo per esempio l'inserimento nell'organico di un ragazzo, di un giovane come Frabotta per esempio, no? La Juventus deve riconfermarsi, ma deve anche pensare a come continuare, a come in qualche modo andare gradualmente a sostituire alcuni calciatori che hanno ovviamente dato molto, ma che prima o poi dovranno essere in qualche modo cambiati. Ecco, la Juventus sta pensando a questo, sta pensando cioè a come continuare a vincere, mentre l'Inter vuole vincere, e per questo le scelte della società, naturalmente sotto l'ispirazione di Conte, vanno su calciatori di sicuro rendimento immediato, anche se non più giovanissimi, anche comunque giocatori già sperimentati. Tu hai citato Vidal e Nainggolan, che in questo senso rappresentano benissimo la strategia dell'Inter. L'Inter vuole vincere adesso, anche perché sappiamo, e la Juventus lo sa bene, che Conte è un allenatore che normalmente non riesce a stare molto a lungo sulla stessa panchina. È un giocatore che spreme molto i suoi calciatori, quindi dopo un po', naturalmente, questa sua insistenza, questo suo modo, questo suo pressare i calciatori dai quali pretende moltissimo, può in qualche misura generare anche un po' di stanchezza. Conte sa che ha a disposizione 2, massimo 3 anni, e conoscendo il carattere e il temperamento di Conte sappiamo anche quanto voglia vincere. La sostanza della differenza fondamentale in questo momento, secondo me, tra la Juventus e l'Inter è proprio questa. L'Inter vuole vincere adesso, la Juventus vuole continuare a vincere, ma sta pensando anche al futuro.
E anche a costruire. Prima di salutarla e ringraziarla, l'ultimo flash, ha parlato di Conte. Un allenatore che ha rischiato, no, di sostituirlo è stato Allegri, poi la situazione si è ricomposta in società Inter. Le chiedo se secondo lei in questo momento Allegri è molto vicino o è poco vicino alla panchina della Roma, e poi la salutiamo e la ringraziamo ovviamente.
Non ho notizie dirette, naturalmente, quindi quello che posso darvi sono le mie personali sensazioni. È chiaro che sappiamo che Fonseca in questo momento non gode della totale fiducia da parte della società, diciamo è sotto esami, per così dire, e sicuramente qualcuno sta pensando anche all'ipotesi di Allegri. È un'ipotesi sulla quale sicuramente a Roma qualcuno sta lavorando, in attesa di capire bene se Fonseca potrà o meno essere all'altezza del compito. Io l'interrogativo che mi pongo personalmente è quanto converrebbe ad Allegri eventualmente scendere in campo e allenare la Roma, una formazione che secondo me deve essere ancora costruita, che ha molti punti di forza ma che ha molte debolezze. Sappiamo che Allegri è allenatore anche lui molto esigente, ha vinto molto e quindi sicuramente credo che sarebbe disponibile a mettersi in gioco, ma con qualche sicurezza tecnica che io non so in questo momento quanto la Roma possa offrire. È tutto da studiare, tutto da vedere. Tra l'altro sappiamo anche che la Roma ha dei grossi problemi di natura, diciamo, finanziaria, di bilancio. È una società che sta pensando anche, naturalmente ha pensato molto alle uscite oltre che alle entrate. Ripeto, non so se questa piazza in questo momento, piazza interessante, piazza entusiasmante come sempre quella di Roma, lo sappiamo bene, molto passionale, ma non so se questa piazza sia una piazza che in questa fase possa tornare, diciamo così, utile ad Allegri, che rientri cioè nelle sue prerogative, le sue aspirazioni. Questo è l'interrogativo che mi pongo.
E questo è un dubbio effettivamente legittimo su cui ragionare. Grazie davvero, come sempre, Riccardo Cucchi.
Sempre un piacere.
È un vero piacere averla qui con noi.
Grazie, un piacere per me. Grazie davvero. Grazie.
Buona serata,
Riccardo Cucchi. Saluto, buona serata a tutti.
Grazie. Voce Radio Rai per anni, prima voce del calcio italiano per quanto riguarda le radiocronache. È sempre un'emozione comunque avere questi personaggi.
Sì, perché sono personaggi che magari non conosci direttamente, ma che sei come se fossero amici tuoi, perché li hai sentiti per anni nella radiolina in macchina, quando ancora noi ascoltavamo le radio in
tutto
macchina.
Tutto il calcio minuto per minuto.
Esatto, quando non c'era Sky, non c'era Telepiù ancora, no? Ti ricordi? Prima di Telepiù, quando spesso e volentieri si ascoltava la radio o a casa, ma anche in macchina.
E spesso Riccardo Cucchi seguiva la partita più importante. E spesso nella partita più importante c'era il nome della Juventus.
È vero.
Facciamo così, andiamo? Anzi, ancora no.
Tra poco, non avere fretta, non correre.
Non corriamo, anzi abbiamo, vi dobbiamo 5 punti esclamativi della sfida contro la Roma. Partiamo ovviamente da quello più importante, no? Ronaldo, gol numero 450 nei maggiori 5 campionati europei, ancora una volta decisivo.
Sì.
Praticamente inizia come aveva finito, considerando il campionato.
Non ha mai smesso, come anche in vacanza lì quando si andava a allenare sul campo del Nazionale, qualche golletto lo faceva giusto per tenersi in allenamento, è fatto così. Come dargli torto?
In crescita rispetto alla gara contro la Samp, e ancora una volta lui salva la Juventus e si carica sulle spalle il peso di dover recuperare per due volte, insomma,
sì, le carica, score passivo. Lo carica anche sulle spalle degli avversari quando salta in elevazione per il secondo gol. Però detto questo, è un po' il salvavita, no? Che ti tieni lì in tasca nelle situazioni di emergenza.
Salvavita Ronaldo.
Schiacci salvavita.
Cioè CR7 col pulsante.
Pulsantino. E lui si sveglia, vai, gol, doppietta. È sicuramente un valore aggiunto fondamentale. Però attenzione che non diventi un alibi, capisci? Perché è un'arma a doppio taglio.
Vizio, sì.
Non diventi un vizio dire, vabbè, un gol, due lo possiamo prendere. Tanto Ronaldo ne fa sempre uno, quindi un gol lo possiamo anche concedere. No, la Juve deve ragionare bene, deve tornare solida. Ronaldo deve segnare, ma non deve andare a recuperare sempre gol. Deve andare a fare uno, due gol, ma sempre meglio partire da zero gol subiti.
Senza dubbio. L'altro punto esclamativo riguarda la porta, riguarda Szczęsny, che per poco non para anche il rigore,
sì,
a Jordan Veretout. Una certezza, bene anche in fase di impostazione.
L'abbiamo visto negli insoliti panni di regista difensivo, no? Alla Bonucci. Di solito lo fa Bonucci quel lavoro. Ieri sera Szczęsny si è preso anche qualche libertà di troppo, qualche palla che ha sfiorato gli attaccanti avversari. Probabilmente è una scelta concordata con compirlo. Però devo dire che anche coi piedi se la cava abbastanza bene, molto molto bene con le mani, ha rischiato di parare il rigore, insomma, è un portiere che dà solidità, dà sicurezza, non tutti, lui è uno di quelli che ti dà sicurezza là dietro.
Lo vuoi risentire il gol di Ronaldo?
Ma io l'ho
raccontato, ancora una volta,
lo sento sempre volentieri.
Prendiamo in considerazione Radio Rai, questa certo. Volta Francesco Repice, sentiamoci.
Pellegrini serve sulla settore di destra, Danilo è pronto al cross, minaccioso Ronaldo, gol pazzesco di Cristiano Ronaldo, che pareggia il conto volando il cielo alla sua maniera, staccando sulle spalle dei difensori giallorossi e mettendo imparabilmente alle spalle di Mirante. Siamo di nuovo 2-2, siamo al 24esimo, sfida di nuovo in parità. Dicevamo che le qualità dei singoli fanno sempre la differenza. In questo caso Cristiano Ronaldo, in mezzo a tre difensori della Roma, ha svettato nel cuore dell'area piccola e non ha avuto difficoltà a mettere alle spalle di Mirante
il volo del portoghese. Questo è il racconto
le
di
qualità
Francesco
dei
Repici.
Singoli fanno sempre la differenza, quelle di Ronaldo un pochino di più degli altri,
sì. Terza partita di Vai. Pirlo, e quindi terzo punto per noi esclamativo, un amichevole e due ufficiali contro la Samp di Ranieri e contro la Roma di Fonseca. Un punto importante, diciamo un bicchiere mezzo pieno, considerando anche come si era messa la partita, tanto di sperimentato in mezzo al campo, comunque l'esito diciamo parzialmente positivo nei confronti di una trasferta comunque difficile.
Se tu guardi il quadro d'insieme, una partita in cui hai giocato malissimo nel primo tempo, sei comunque tornato in trasferta a Roma, sei comunque tornato a casa con un punto, quindi questo volendo cercare, questi sono i punti esclamativi, quindi bisogna andare a cercare il positivo. Il positivo è questo, no? Che comunque in una partita in cui che non interpreti bene e non approcci bene, riesci comunque a non perdere. Torni a casa con un punto. Fare un punto a Roma non è mai una passeggiata. E alla fine ti devi godere quello, perché alla fine la cosa forse più positiva, al di là di Ronaldo, è proprio quel punto in classifica. Sul resto puoi lavorare. Dal punto puoi cercare di farne diventare tre, però ci vuole del lavoro dietro. Non è che arriva Pirlo con la bacchetta magica, sala cadula e vai a vincere a Roma. Ci vuole del lavoro dietro.
Riccardo Cucchi e Francesco Repici sono i fuoriclasse delle radiocronache, che ci dice Ivano.
Sì,
è un piacere per noi aver avuto
d'accordo.
Riccardo Cucchi ai nostri microfoni. D'accordissimo, davvero. Sono insomma dei punti di riferimento. Anche per noi facciamo questo,
sì,
lavoro.
Sì, è vero. Anche i nostri se la cavano piuttosto bene. Come i nostri, no, di Radio Bianconera.
Alessandro Santarelli sì. E Antonio Paolino, per quanto riguarda le gare in trasferta e in casa rispettivamente. Quarto punto esclamativo, rientri a breve e medio termine di Bala.
Quelli che danno alternative.
Sperando che torni presto.
Speranze, fiducia.
Bernardeschi.
E qualche gatta da pelare a Pirlo.
È
perché
delitto.
Poi, secondo me, è già lì che si gratta la testa e dice, oddio. Allora, quando
Dybala
lui...
gioca, diceva qualcuno, quando sta bene, no?
Dybala gioca. Sì, Dybala gioca, bisogna capire come, dove, quando e al posto di chi. Questi sono un po' gli interrogativi che si starà facendo Pirlo, perché dalla prossima partita, se Dybala gioca bene, se Dybala non gioca,
come
è
hai
un
detto,
problema.
Scusa, come hai detto? Hai detto
come
dove?
Detto? Dove, come, quando
dove,
al posto
come,
di
quando,
chi?
Al posto di... Dove? Posizione in campo.
Non lo so. Non
proviamo
so.
A ipotizzare.
Come? Probabilmente contro il Napoli.
In un 3-4-1-2.
3-4-1-2
nei
da,
due
da, sì, o da trequartista o nei due, non lo vedo da esterno. Sì, non ci sono tantissime soluzioni alternative per Dybala, perché è un giocatore che, cioè, può giocare ovunque, ma rende meglio soprattutto in alcune
e
posizioni.
Quindi come posizione di raccordo, da attaccante aggiunto, da falso 9,
seconda punta o trequartista o dietro la punta.
Io trequartista un po' meno ce lo vedo.
Trequartista o dietro, sì, anch'io sinceramente lo vedo.
Stiamo
più
parlando di Dybala, eh.
Però c'è Kulusevski, cioè, che il problema è quello. Quando forse contro il Napoli?
Contro il Napoli.
Me lo aspetto in campo contro il Napoli, non so se dall'inizio o a gara in corso. C'è la storia dei 5 cambi, puoi anche buttarlo dentro dall'inizio e poi dopo un'ora lo puoi togliere, quindi 5 cambi ti permettono di fare valutazioni di questo
di
genere.
Chi? Hai detto.
Al posto di chi?
Chi?
Zucchero, non lo so. Al posto di chi non lo so. Forse Kulusevski, però
Al posto di Ronaldo, che ha usato parole al miele a proposito di dolcezza per Andrea Pirlo.
Sì.
E poi insomma, decisivo, importante.
Non so, io col Napoli Ronaldo lo farei giocare.
Così
non lo toglierei. E poi magari lo farei riposare contro lo Spezia, contro le squadre un pochino di bassa classifica, ma contro le big io Ronaldo
visto
lo tengo.
Visto il Kulusevski contro la Roma in quella posizione, ritornando a un assetto differente.
Io sono molto
Ronaldo,
tradizionalista.
Ronaldo, Dybala con Ramsey dietro.
Quadrato a destra, Kulusevski magari fuori, Dybala e Ronaldo. Me la provo a giocare in maniera piuttosto lineare.
A sinistra
lineare.
Chi c'è? Frabotta.
Frabotta. De Sciglio non è che ha ammazzato qualcuno comunque.
A destra Quadrado, come hai detto tu, nel ruolo di
a destra
di
Quadrado.
Quarto.
Tornerei un pochino alle antiche
centrocampo,
certezze.
Centrocampo lì, devi capire, Bentancur o Arthur insieme a McKennie.
Sì.
E la difesa, insomma, con Danilo.
Difesa è fatta.
Bonucci e Chiellini. Abbiamo fatto la squadra.
Poi Danilo prima o poi dovrà riposare anche lui. Bisogna capire poi se non giocherà Danilo. Al momento sei senza Alessandro, che tornerà dopo la sosta. Bisogna capire chi andrà a ricoprire
quando
quel
tornerà
ruolo.
Demiral.
Ci sarà magari Demiral.
Tornerà, è già a disposizione,
sì,
però.
Sì, tornerà in campo. Bisogna capire anche lì con Demiral come li disponi. Non è proprio immediato né semplice. Vedremo. Intanto, tra poco, tra tre quarti d'ora, inizierà Bologna-Parma. Quindi niente, un
magari
aggiornamento.
Magari racconteremo i primi minuti. Perché
un aggiornamentino.
Verso le 21, ultimo punto, segni di vita dal pianeta Douglas Costa.
Sì.
Che c'è anche lui, come soluzione offensiva, non ce lo dimentichiamo.
C'è
è entrato
una...
sulla destra,
esatto.
ha fatto bene,
non me l'aspettavo sinceramente che potesse comunque incidere.
Centrocampista esterno Douglas Costa.
Nel finale sì, è un po'... Non è proprio il suo, lo può fare negli ultimi minuti sicuramente... Lo può fare qualche minuto in più, vedremo.
L'abitudine è questa, a metterlo a destra, insomma, lui che è mancino naturale.
Io ho quest'idea che Pirlo abbia tanti giocatori per le mani e stia ancora cercando di capire bene dove metterli. Questa è la sensazione. Più imparerà a farlo, chiaramente con l'esperienza e con le partite, più secondo me troverà la quadra ideale di questa Juve.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 28 minuti, terzo tempo. Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Alberto Mauro. I vostri messaggi solamente al nostro numero 340-5425-324. Abbiamo detto bicchiere mezzo pieno, confermi, l'accendiamo? Pensando alla trasferta di Roma e al risultato?
Sì, il risultato sicuramente sì, la prestazione è bicchiere mezzo vuoto, quindi alla fine rimane una cosa un pochino a metà, no? Positivo dal punto di vista del punto, non positivo dal punto di vista del gioco. Non c'è fretta e soprattutto non ci sono troppe pressioni perché siamo all'inizio, quindi è inutile cercare di andare a cercare il colpevole dove non c'è.
David Pratelli, buonasera e ben ritrovato.
Ciao David.
Buonasera a tutti voi. Quindi, come state?
Bene.
Bianconera.
Questa collocazione serale, grazie per essere
sì,
qui
no,
con
poi
noi.
Devo dire Marco che è stato l'ultima volta che sono stato qua. Da voi Marco era in vacanza,
sì,
quindi è tornato più energico.
È tornato abbronzato anche.
Dalle tue parti, sei in Toscana.
In Toscana?
Impossibile.
Vedi che c'è dietro di noi c'è ancora il 5-5. Lui in Toscana è andato a informarsi direttamente per il 5-5, il panino famoso, panino chiaramente.
Effettivamente questo 5-5 mi piace tanto.
Le sensazioni di David, il day after è quello ovviamente dell'Olimpico. Noi abbiamo chiesto banalmente, ci siamo chiesti bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto.
Beh, insomma, bisogna essere un po' anche obiettivi, no? La prestazione della Juventus a Roma, ha detto bene Pirlo, sono stati dei fatti dei passi indietro. Non è stata certo una bella prestazione, lasciamo perdere il pareggio che è venuto per grazia ricevuta, perché se la Roma ci avesse battuto 4-2, avesse fatto 4 gol, non avrebbe rubato niente, anzi secondo me proprio questo risultato la Roma gli sta stretto. Peccato perché insomma vedo che c'è da lavorare ancora.
Sì.
Io credo che siamo all'inizio di una stagione forse difficile e molto probabilmente anche questo mercato, che è un po' stato un navigare a vista, la Juventus quest'anno dovrà campare molto sugli episodi, come è stato ieri con Ronaldo. Poi non dimentichiamoci che comunque Chiellini ci sta togliendo tante castagne da fuoco, perché anche con la Sampdoria ci sono state tante azioni doriane dove Chiellini si è fatto trovare sempre pronto in area, sventando più volte le minacce. Quindi avere anche un Chiellini integro ci aiuterà molto. Però siamo all'inizio, ci sarà da lavorare e io sono fiducioso che insomma Pirlo e lo staff tecnico riusciranno poi a trovare la quadra giusta perché la Juventus possa competere sia a livello nazionale che internazionale fino alla fine.
David, due statistiche sulle quali ti voglio far riflettere. La prima è Cristiano Ronaldo ha segnato il gol numero 450 nei 5 maggiori campionati europei, insomma non è poco.
E che gol, e che volo.
L'altra statistica invece è più... pochino più da prendere con le molle, perché nessuna squadra ha subito più rigori dall'inizio della scorsa stagione che la Juventus, con 13 penalty fischiati contro. E questo è strano per una squadra comunque che doveva fare spettacolo, doveva fare gioco, doveva fare tanti gol a trazione offensiva e si ritrova con più rigori fischiati. Ma è un problema di disattenzione, un problema
di falli di mano, direi.
Falli di mano all'inizio della scorsa stagione sicuramente, però è difficile da spiegare
anche ieri
una statistica di questo genere. Sì, è vero.
Ma riguardo alla scorsa stagione, riguardo l'assenza di Chiellini è stata determinante.
Sì.
E lo si sta vedendo in queste prime partite. Se ci fosse stato un Chiellini in forma nella stagione 2019-2020, pre-lockdown, dopo, post-lockdown, tutto quello che vuoi, la Juventus secondo me avrebbe subito almeno la metà dei gol. Mm-hmm. Perché uno come Chiellini dietro è un fuoriclasse, è determinante. E, per quanto riguarda poi gli errori che vengono fatti, si sono visti anche contro la Sampdoria e contro la Roma, che la Juve pecca purtroppo in fase di impostazione difensiva. Quando noi dobbiamo impostare un'azione dalla difesa, spesso sbagliamo dei passaggi elementari. Sì. E questo permette alle squadre avversarie di controbattere e presentarsi subito in area. E tante volte purtroppo si rimedia con un calcio di rigore. Poi a volte ci sono state delle entrate un po' maschie. Calcoliamo che noi, anche se lo scorso anno è mancato, abbiamo tanti giocatori dietro anche rognosi, perché anche lo stesso Demiral
sì.
È uno che è portato a fare falli.
Sì, al debutto mi pare che fece un fallo,
esatto,
da rigore.
Propiziò un rigore.
Sì, anche lo stesso Cuadrado, quando rientra,
sì, è vero.
Non mette un freno, no?
Sì.
E prende palla
spesso per terra.
Tutto. E quindi bisogna fare attenzione sotto questo aspetto, e sicuramente lo staff tecnico lavoreranno in merito. Certo è che noi non possiamo sempre campare sui vecchi, perché abbiamo Bonucci, abbiamo Chiellini, abbiamo un Rugani che non gioca mai, ormai sembra che questo ragazzo sia lì l'eterno panchinaro, sembra sì. Voglia stare alla Juve proprio per stare in panchina, dice ci sto, poi metti caso che mi capita qualche minuto gioco. Insomma, io penso che nella difesa dovremo un pochino svecchiarla e cercare soprattutto di lavorare molto con la fase di impostazione, perché facciamo molti errori sotto questo aspetto, ma passaggi proprio che mancano negli amatori. Ieri anche con la Roma c'è stato un passaggio terrificante, una cosa che non bisogna mai fare nel
sì,
calcio,
aspetta, vediamo se
un passaggio orizzontale che ha fatto Cuadrado.
L'ho visto, sono rimasto veramente
inorridito,
impietrito.
È una cosa,
quel cioè, cambio campo, sì, incredibile.
No, questa viene fatta già dai ragazzini, l'allenatore li mangia.
Vi ricordate poco, l'anno scorso lo fece Alessandro contro il Milan a Milano.
Sono cose che non riesce a dimenticare.
Io stavo svenendo.
È entrato Alessandro che aveva la testa evidentemente in Brasile, che fece esatto. Una cosa del genere. Veramente. E lì, ecco, secondo me si pecca proprio di concentrazione. Lì i giocatori a volte sembra che entrino svuotati, no? Dice tanto ho vinto talmente tanto in Italia che ormai quando gioco anche le partite di campionato so che col minimo sforzo tanto raggiungo il massimo. Sì, posso fare un errore, ma tanto poi ci pensa Ronaldo e risolve la partita. E questo bisogna fare molto attenzione, perché poi sono errori che involontariamente te li ritrovi in Champions League, e in Champions League quando fai un errore del genere ovviamente vieni eliminato.
Ci scrive Davide da Pistoia, senti questa considerazione, vediamo se la condividi. Allora, per quanto riguarda un ritorno immediato, ci scrive lui, al 4-3-3 o al 4-3-1-2, basta 3-5-2, compriamo due esterni difensivi, poi ci dice più Pogba e la musica cambierà. Ecco,
un attimo, mi sa che è partito forte.
Soprattutto sul finale, insomma, si è un po' sbilanciato, vabbè, con Pogba. Chiaro, però la Juventus ha bisogno di un esterno a sinistra, considerando che mette Quadrado adattato, c'è Frabotta, che comunque è un giovane... c'è De Sciglio che non dà garanzia dal punto di vista fisico. Ecco, tutto sommato c'è ancora da investire qualcosa in quella posizione. E poi il modulo, questi automatismi che ancora non ci sono, gioco forza.
Vi faccio queste due domande. Uh-huh. Sicuramente sono state scelte societarie, plusvalenze e così via. Io ancora mi sto chiedendo la cessione di Spinazzola, primo,
in campo ieri,
mi sto chiedendo perché ci siamo privati di Pellegrini, secondo. Ecco, questi
non sei l'unico, non sei l'unico a chiedertelo.
Però sicuramente, siccome non abbiamo una società che è sprovvista o che è incompetente in materia, sicuramente sono state fatte queste mosse per l'azienda, per plusvalenze, perché la Juventus deve rientrare, quindi erano magari gli unici giocatori. Spinazzola allora e adesso con Pellegrini molto probabilmente da cercare di piazzarlo da qualche parte, anche Pellegrini, per farlo ulteriormente maturare, farlo giocare e poi tornare alla Juve magari in maniera più convincente l'anno prossimo. Però ecco, non me ne sarei privato, perché insomma, se non riusciamo a vendere De Sciglio, perché sembra che sia che la Juventus lo venda da un momento all'altro, però poi gira e rigira, sì. De Sciglio te lo ritrovi sempre in casa. Beh, a questo punto la Juventus dovrà fare una scelta tecnica. Insomma, noi abbiamo bisogno di giovani giocatori, giovani bravi che dettino continuità e che possano rinforzare la Juventus del futuro, perché se no così ogni anno speri sempre nella giocata del singolo, poi c'è l'errore ancora con Alessandro, che non si sa che stagione farà, perché anche Alessandro non ha dato più garanzie di continuità. Sì. E quindi si rischia di buttare via stagioni, parlo soprattutto a livello europeo.
Davide, questa è ovviamente una provocazione, ma tu fossi stato Tudor Baronio, non avresti provato a convincere Pirlo? Ma Quadrado magari mettiamolo a destra. Morata, aspettiamo un attimo, caliamoci, tanto abbiamo 5 cambi, cioè mettiamo nel secondo tempo. Non avresti provato a mediare un po' tra?
Ma io fossi stato Tudor Baronio e avrei detto a Pirlo: ma che ti ha fatto fare? Prendevi l'Under 23 e campavi
rendita. Quello è vero, con Frabotta poi.
Però sai, è una chiamata che capita una volta nella vita, no? Dice: mi chiamano a allenare la Juventus, la prima squadra, come faccio a dire di no? Però sicuramente anche in cuor di Pirlo avrebbe voluto fare un'esperienza nella categoria inferiore, da persona intelligente qual è, da persona tutto d'un pezzo. Io ho grande stima non soltanto per il giocatore, ma anche per la persona, per come si pone e come incarna lo stile Juve. Ma ecco, io personalmente, sai, anche le collaborazioni che ci sono lì sono sempre dettate dal momento, no? Magari aspettiamo, proviamo a fare in questa maniera, vediamo come va la partita. Sai, col senno di poi siamo tutti bravi, poi bisogna vedere sul momento che cosa vogliono fare. La cosa che mi fa pensare un po', ecco, che non è da Juve, è lì che dovranno lavorare molto, aver subito questo 2-1 della Roma dopo aver pareggiato. Sì. Cioè, già stavamo giocando male. Poi abbiamo trovato questo rigore, ce l'hanno dato, abbiamo pareggiato, bisogna subito cercare di chiudere il primo tempo sull'1-1. Invece in contropiede la Roma ci ha bruciato sulla velocità e ha segnato meritatamente, direi, perché poi si era mangiato un gol prima a Mkhitaryan,
sì.
La Roma si è meritata poi il vantaggio e avrebbe meritato la vittoria.
Con la Juventus che poi alla fine rischia anche di vincere la partita, no? Con Chiellini, sì, che si improvvisa in quella
roba. Ma la Juve è così, la Juve sembra morta, poi non muore.
Vero,
mai.
Verissimo. Come dice,
la Juve è così, specialmente in Italia. Prego. La Juventus fino al 95esimo, finché insomma c'è il minuto di recupero, la Juve se sta sotto 2-0 ti può ribaltare tutto, e questa è la grande forza della Juventus, perché c'ha una mentalità vincente ormai storica, per cui non riesce mai a mollare. Dimmi.
È un DNA, un vero e proprio DNA. Tra
l'altro... Sì, è un DNA che purtroppo, è la cosa che mi dispiace, lo professo da anni, è un DNA che purtroppo ci manca spesso in Champions League. Perché è vero che in Champions League noi saremo la sesta, la settima forza, perché non abbiamo 5-6 squadre sicuramente più forti di noi. Però purtroppo, ragazzi, siamo andati fuori da un Lione dove noi potevamo tranquillamente
passare il turno.
Perché sì, ce lo meritavamo, insomma, per quanto visto al ritorno. È quella forza, quella mentalità vincente, perché poi quando vai in Europa, non so come mai, quando ci si mette l'arbitro, quando facciamo un errore di troppo, quando entriamo in campo scarichi, purtroppo non riusciamo a trasmettere, ad essere così convincenti in Europa come lo siamo nel campionato.
Ultima cosa, allora, hai detto la Juve non muore letteralmente mai, lo diceva anche Francesco Repice, Radio Rai, ne abbiamo avuto qualche minuto fa Riccardo Cucchi in collegamento, una voce storica dell'etere, anche legato alla Juventus. Abbiamo ragionato insieme a lui anche sulle cinque sostituzioni, e ci siamo chiesti quali cambiamenti in un certo senso hanno stravolto il calcio negli ultimi 20 anni, e cosa riporteresti indietro tu. Cioè, ad esempio, c'era chi ha ipotizzato un ritorno alle 16 squadre. C'è chi come Alberto Mauro addirittura tornerebbe ai due punti a partita, a me sembra un po' eccessivo. E le cinque sostituzioni che rischiano davvero di cambiare moltissimo anche insomma il gioco del calcio e la Serie A. In generale, ragionando su un'evoluzione dal punto di vista delle regole, porta necessariamente ad avere sempre più spettacolo, no, in mezzo al campo.
Certo, ma le cinque sostituzioni mi troverebbero anche d'accordo se durasse sempre, perché i giocatori avrebbero modo di rifiatare di più e quindi ci sarebbero anche meno rischi infortuni, soprattutto per chi ha tanti impegni,
sì,
domenica, mercoledì, quindi le cinque sostituzioni sono, secondo me, aiutano molto, e poi è anche bello perché potrebbero veramente cambiare volto alla partita.
Cambi mezza squadra.
Come diceva Allegri, in una partita ci sono tante partite, no?
Sì, è vero.
E questo è molto bello.
Diceva, dura 95 minuti.
Se voi guardate cosa è successo a San Siro fra Inter e Fiorentina, esatto, è una cosa spettacolare, cioè, sì, bello, insomma, fino all'ultimo, che il campionato di Serie A diventi sempre più Premier League, ecco, tanto per dire.
Però no? La Premier l'ha tolta le sostituzioni, questo un po' anche, no? È l'unico grande campionato che ha deciso di tornare alle tre sostituzioni.
Sì.
Ma sai, sì, loro sì, sono tornati, però sai, loro anche con le tre sostituzioni non si sa come mai, ma loro proprio il calcio lo interpretano proprio come una festa. I giocatori sembra che lo percepiscano questa, sì, cosa. Loro riescono sempre a dare spettacolo anche se fossero 11 giocatori senza essere cambiati, e questo è decisamente dovuto alla mentalità quella che è del loro paese, della loro filosofia di gioco, per cui io penso che in Italia, dove c'è un po' più di pesantezza, ci sono i difensori che sono un po' più rognosi rispetto ad una Premier, ecco, io penso che le cinque sostituzioni possano andare bene. Sono d'accordo anche con colui addirittura che vorrebbe tornare a un campionato a 16 squadre.
Anche noi, anch'io.
E magari con 16 squadre più equilibrate, non troppi sbilanciamenti, ecco. Mi piace rivedere un campionato, quello che era delle sette sorelle, mi piacerebbe rivedere il campionato come era negli anni 80, che arrivavi a 2-3 giornate dalla fine, uh-huh, e c'erano, mi ricordo, in un campionato c'erano Juventus, Roma e Napoli che erano a pari punti, quando la Juve vinse il 19esimo scudetto, voi non eravate ancora nati forse, ma io sì, era il mio primo scudetto da tifoso, Allora, a due giornate dalla fine, Juventus, Roma e Napoli erano appaiate a pari punti. Non si sapeva chi poteva vincere il campionato. Bene. Poi due giornate dopo, ovviamente, sapete chi l'ha vinto, no?
Eh sì. Immaginiamo. Un po' come gli ultimi 9 consecutivi, più o meno.
David, grazie davvero, è sempre un piacere.
Ciao David.
In collegamento a Skype.
Grazie a voi a tutti i tifosi e della Juventus e di Radio Bianconera.
David, un'ultimissima, ma impegni, l'agenda di David Pratelli a livello teatrale?
Allora, intanto sapete com'è la situazione adesso.
Certo, piano piano.
Fuori qualcun'altra che me l'hanno tolta, ecco, purtroppo, sì, per tutti i motivi che noi sappiamo. Beh, noi siamo ripartiti intanto con dove io sarò presente in maniera più sporadica, ma che lavoro soprattutto dietro le quinte con Igor Barbazia, con Stefano Discriti, che facciamo divano, facciamo la trasmissione a zona divano. Anzi, ci farebbe piacere qualche volta che anche voi veniate ospiti da noi.
Magari.
Che andiamo in onda tutti i lunedì, infatti tra poco inizierà anche la diretta su YouTube e Facebook con Zona Divanum alle 21.30. Per cui continueremo sempre con questo lavoro e poi stiamo lavorando insomma a vari progetti che potranno essere concretizzati quando un decreto ci darà
l'opportunità di poterlo fare.
Un decreto ti dà una mano.
Serenamente con il pubblico.
A noi vai bene anche su Skype, però chiaramente ci vuole poi il ritorno alla normalità. Certo, ci vuole.
Voi mi potete chiamare in qualsiasi momento, io verrò molto volentieri, perché è sempre bello parlare di calcio con il sorriso sulle labbra, è bello parlare di calcio con voi, parlare di Juventus, anche perché insomma meno male che esiste un po' il calcio, perché e sarebbe bello rivedere anche un po' di gente allo stadio, non solo mille spettatori, ma un po' più persone, perché come è stato nella Supercoppa, no? Avete visto la Supercoppa, c'era
la Supercoppa europea, quasi 20.000 spettatori, alla fine è andato tutto liscio. Potrebbe essere un esempio anche per stadi come quello della Juventus, che sono moderni, che possono garantire tutti i protocolli e tutte le misure di sicurezza. Perché non pensare a quello invece di pensare a limitare a 1.000 persone?
Si andrà verso quella direzione.
Esatto. Ci auguriamo. Passo dopo passo.
Sarebbe molto bello, perché tutti noi abbiamo bisogno di spettacolo.
È vero, è vero.
Ma Pirro, te lo stai studiando come personaggio? Difficile da imitare.
Vabbè, Pirlo, vabbè, lo fanno. Ormai Pirlo è... Penso che noi abbiamo fatto molto bene la prima partita. La seconda partita non sono stato convincente. Sarò convincente la prossima. Vediamo come andranno le cose, spero di trasmettere un po' di positività, soprattutto energia, perché c'è tempo, c'è bisogno insomma di trasmettere un po' di energia, di positività a questi giocatori. Io sono un positivo, sono uno sempre allegro, io sono sempre contento, per cui cerco di trasmettere un po' di contentezza a tutti, perché c'è bisogno.
Con grande entusiasmo,
bellissimo.
Con grande entusiasmo.
Grazie davvero. David,
grazie
Pratelli,
David,
campione d'Italia di imitazioni, amico di Radio Bianconera.
Grazie
ancora, David Pratelli.
Ciao David,
buonanotte. Imitatore.
Buon divanum, altro che buonanotte.
Grazie, buon divanum. Grazie,
ragazzi. E grazie ancora David Pratelli. Intanto continuano a scriverci, continuano a mandarci note vocali, i nostri amici al 340-5425-324.
Qualcosa da ascoltare. Dai.
Ciao ragazzi, Federico da Roma. Allora, io faccio una considerazione. Ieri in campo c'erano almeno 5 riserve, e nonostante questo, nonostante abbiamo giocato male, abbiamo preso un punto contro una Roma in formazione completa. Se a noi alla Juve aggiungiamo De Ligt, Dybala, un Arthur pienamente recuperato, un Betancourt completamente recuperato e un Bernardeschi di
sostituzione,
possiamo più che essere soddisfatti. Grazie.
Grazie a te. Allora, quattro riserve.
Riserve, però sono un po' tante. Allora, io potrei considerare
Danilo, Bonucci, Chiellini qui riserve. Vabbè.
Sì, chiaro, lui quando, dice De Ligt, è vero che De Ligt può ambire una maglia da titolare.
Può fare il Danilo De Ligt?
No, però si può cambiare le carte, fare in modo che giochi con Bonucci e Chiellini, secondo me sì.
Quadrado direi che è un titolarissimo. Kulusevski, questo potrebbe essere un punto di domanda.
Sì.
Abbiamo visto
forse Ramsey e Rabiot. Sono alla lunga, forse non
Rabiot, McKennie, Arthur, Ramsey, Bentancur, ci metto dentro anche i subentrati, Morata, sì. Douglas Costa, Ronaldo, sì.
Tra gli unici dubbi che mi possono venire di titolarietà, sì, sono più che altro a centrocampo, no? Forse il nostro ascoltatore intende quando poi sarà regime Arthur, sarà lui il titolare, Bentancur quando sarà recuperato al 100% probabilmente sarà anche lui. E quindi Rabiot,
Ramsey hai visto Ramsey in queste partite non
sì,
male.
No, però anche Rabiot, al netto dell'ultima partita disastrosa, però Rabiot contro la Samp. Sì. Cioè, secondo me ancora non è delineata la gerarchia titolari e riserve, cioè se la giocheranno un po' partita per partita
se la stanno costruendo
i giocatori, sì, 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 sono d'accordo.
In questi
d'accordo.
Giorni. Andiamo
chiaro,
verso il
al netto di Ronaldo,
anche la difesa, anche insomma, ci sono diverse certezze in
con Chiellini
squadra.
Che secondo me però riposerà abbastanza e non giocherà tutte le partite. Contro il Napoli già vedremo, magari giocherà, però è chiaro che quando tornerà De Ligt ci sarà una rotazione maggiore.
Terzo tempo.
Sempre insieme e sempre in diretta, 20 e 34, 35 minuti in questo istante, terzo tempo, Radio Bianconera, le vostre considerazioni, note vocali, sentiamo qualcosa.
Sono Danilo da Somma Lombardo.
Ciao Danilo.
Io volevo fare una considerazione.
Vai.
Si continua a parlare di 3-5-2, 4-3-1-2, 1-1-8.
Diamo un po' di numeri.
Ma con i giocatori che abbiamo in rosa, tenendo conto anche che Pirlo ha detto che i centrocampisti sono adatti a giocare a 2,5. Ma il classico 4-4-2, visto che abbiamo Quadrato, Bernardeschi, Douglas Costa, Kulusevski, tutti esterni, forti, alti, nell'uno contro uno. E giocare con due punte, no? Cioè, è proprio un'idea che non va bene sto 4-4-2.
Ah, no. È 4-4-2, ragazzi, è quello che sta facendo Pirlo in un certo
praticamente
senso.
Praticamente sì, è un 3-5-2 mascherato. Io a Roma lo avrei considerato un 4-4-2, no? Dovendo fare il tabellino, perché in fase difensiva era un 4-4-2. E secondo me Pirlo fa bene a puntare su...
Il discorso del 4-4-2 ne abbiamo parlato anche fuori onda.
Sì.
Scusami se ti ho interrotto.
No, vai.
Cioè, i meccanismi del 4-4-2 sono molto più semplici, tra virgolette,
esatto,
di questo sistema geometria variabile. C'è il giochino che hai sempre il compagno
sì,
di squadra alle
molto
spalle.
Lineare.
Il centrocampista
molto.
Esterno ha il terzino o l'esterno basso, chiamatelo
sì,
come volete. L'attaccante ha sempre il centrocampista interno. Il centrocampista interno ha sempre uno dei due centrali.
Sì.
I meccanismi sono quelli. La Juventus di Capello, ve la ricordate, no?
Me la ricordo.
Un centrocampo pari. Con Vieira, con Camoranesi a destra,
sì,
Nedved a sinistra.
Vieira, Emerson in mezzo,
Vieira,
Emerson Camoranesi
in
Ned. Sì,
Ibrahimovic, tre seghe davanti. Diciamola tutta.
Pirlo
poi
sta.
Cannavaro, Turam.
Sì, Cannavaro, Turam, Zambrotta, Zebina.
Buffone in
se
porta.
Proprio dobbiamo
tutta
Zebina.
Tutta memoria, ragazzi.
Vabbè, ma quella è esperienza calcistica. Questo è il bagaglio che ci portiamo dietro.
Te sì, lo ricordi perché è molto semplice anche.
Sì, è molto semplice.
Il sistema di gioco,
sì,
la
sì,
squadra
sì,
era sempre quella, praticamente
sì,
sempre quella.
Con variazioni, con Blasi
del
ogni
Piero
tanto.
Che entrava, naturalmente.
Del Piero, esatto, però la squadra era quella. Però è una squadra che poi in Europa ha faticato molto, al netto. Probabilmente non ci voleva qualche scintilla in più in Europa, anche dal punto di vista magari tattico, perché quella è una squadra che aveva cioè, dei nomi incredibili, una qualità disumana. E in Champions
e lì c'erano i due giocatori di rottura in mezzo al campo,
sì.
Vieira ed Emerson che faceva anche costruzioni di gioco,
sì,
una qualità straordinaria del brasiliano.
Beh, anche Vieira,
Vieira,
qualità, un'eleganza
esatto,
incredibile
e visioni di gioco straordinarie.
Pirlo secondo me sta puntando su questo 3-5-2 che poi diventa un 4-4-2, sta ancora lavorando poi con questo 4-3-3, secondo me retropensiero, e poi sul lungo periodo secondo me un'idea sul 4-2-3-1 ce l'ha. E deve ancora capire probabilmente i giocatori che ha a quale sistema di gioco sono più adatti. Questo lo so, perché poi sai, per un Sarri Bernardeschi è un trequartista, per Pirlo non è assolutamente un trequartista, è un giocatore a tutta fascia, cosa che per Sarri magari poteva essere.
Sì, cioè, per Sarri lo è stato un
trequartista. Lo è stato,
poi,
esatto, però
certo
ci ha messo
tre mesi
a capire che non era un trequartista. Cioè, ogni giocatore poi...
Riusciamo a contare i moduli che la Juventus ha avuto nel corso degli ultimi, non so, 24 mesi?
24 mesi, ne ha avuti parecchi, Ne ha avuti parecchi.
4-3-3?
Sì, 4-3-1-2. Con Sarri a difesa 3 non l'abbiamo vista.
Raramente, no, mai vista.
4-4-2
mai.
Con Sarri, forse gara in corso in qualche
certo
situazione,
punto,
ma proprio di risulta.
3-5-2 adesso con Pirlo,
sì.
4-4-2, 3-4... 1-2.
Io mi aspetto un dirottamento a breve su un 3-4-3, 3-4-1-2. soprattutto con Dybala. Perché con Dybala due attaccanti sono pochi. Quindi ho il tridente, ma come detto prima, Dybala nel tridente è un po' sacrificato. E allora vediamo. E poi, siccome nel lungo periodo il pensiero al 4-2-3-1 non è utopia. Però
ci vogliono dei giocatori in grado di fare quel lavoro.
Sì,
sporco,
no, ci vogliono mesi.
In giù.
Ci vogliono mesi.
Ci va Mandzukic per fare il 4-2-3-1.
Caro amico Mandzukic, anche allora, Brecciano non guasterebbe.
Chiesa andrebbe bene per il 4-2-3-1.
4-2-3-1 andrebbe molto bene. Andrebbe bene anche per il 4-3-3. Andrebbe forse un pochino meno bene per il 4-4-2. Però, secondo me, l'idea di Pirlo non è andare col 4-4-2. 4-4-2 è una soluzione ponte per traghettarlo da uno all'altro, dal 4-3-3 a qualcos'altro. Però la soluzione definitiva di Pirlo non sarà il 4-4-2. È troppo creativo, no? Per andare a ingabbiarsi nel 4-4-2 Pirlo. Secondo me, per uno come Pirlo, il 4-2-3-1 potrebbe essere la soluzione ideale. Chiesa, secondo me, è il giocatore ideale che potrebbe risolvere diverse situazioni, anche tattiche, in una stessa partita. Potrebbe ricoprire diversi ruoli. In più è giovane. Ecco, basterebbe anche un Bernardeschi in forma, banalmente, no?
Sì, sì, sulla destra con il mancino. Insomma, le caratteristiche di Chiesa non sono troppo dissimili.
No,
c'è qualcosa di diverso, ma
sì, meno
non sono
fisico, più offensivo.
Bernardeschi.
Però un Bernardeschi in forma ti può fare i ruoli che ti può fare Chiesa. Basterebbe che fosse in forma Bernardeschi o che recuperasse da questo infortunio. L'augurio è quello che torni con un pochino più di impatto rispetto alla scorsa stagione, perché la scorsa stagione poco, zero.
L'impatto non è stato particolarmente così importante, quello di Morata in bianconero,
no.
Pronti via, schierato titolare. Cosa ha pensato Alberto Mauro quando ha visto l'11?
Che l'avrei tenuto fuori, ma non ero l'unico evidentemente, perché
io ho pensato, evidentemente sta benissimo.
Anch'io ho pensato, ha avuto due allenamenti a disposizione, quindi in questi due allenamenti
sta benissimo, nel senso che è in forma.
Sì, Pirlo l'avrà visto fare l'ira di Dio, giustamente lui che può guardare gli allenamenti al polso della situazione e capisce e lo mette in campo.
Ha fatto solo un assist
con questo,
per Ronaldo.
Sì, con Morata così, sinceramente, andare a forzarlo titolare sembra un po' eccessivo, quasi inutile. Sarebbe stato meglio tenerlo e magari calarlo a gara in corso. Ti poteva offrire anche diverse soluzioni a gara in corso. L'ho visto un po' forzato. Avresti potuto, senza Morata, dare un pochino più certezze, dare un pochino più conferme, no? Rispetto alla Samp. Quindi Kulusevski là davanti, dove ha fatto bene contro la Samp. Magari Cuadrado a destra, dove ha fatto bene contro la Samp. È stato secondo me un pochino l'idea di giocare con Morata ha forzato un po' tutto il resto, che sono poi le scelte che abbiamo criticato nel nostro 5-5 interrogativo, no? Cuadrado a sinistra, Kulusevski a destra. Morata è un giocatore che darà un valore aggiunto, darà un'importanza, darà tanto.
È uno di quelli anche secondo me che a gara in corso, parlando delle 5
sì,
sostituzioni,
è uno che può fare la
differenza, cambia la partita.
Esatto. Però in questo momento io a Roma non l'ho ancora visto pronto. Poi magari una partita storta, neanche fisicamente, non l'ho visto nei meccanismi, ma quello era difficile aspettarselo. Non l'ho visto neanche fisicamente prorompente, ha perso diversi palloni proprio di corsa, non stava dietro agli avversari.
Quanto ha fatto? Due giorni di allenamento?
Due giorni, prima non è che era fermo, no?
Sì, con la Juve.
No, però con la Juve due giorni sono un pochino pochi. A meno di un'emergenza assoluta, io avrei puntato su altre alternative, anche perché ce le hai. Non è che non hai nessuno. Avevi Kulusevski, avevi diverse altre opzioni.
Ci aspettavamo tutti la formazione
però
copia
magari,
in colla.
Magari invece Pirlo voleva testarlo in ottica Napoli. Cioè noi non sappiamo cosa c'è dietro esattamente. Quindi poteva essere anche una strategia in vista poi delle prossime partite, soprattutto del Napoli.
Guardando la partita di Dzeko, il lavoro di Dzeko in mezzo al campo, meno dal punto di vista finalizzativo, e soprattutto l'esordio con l'Atletico di Suarez, con gol nella goleata contro il Granada, insomma rimpiantino.
Per Suarez, forse da come si è messa l'ultima giornata. Per Suarez, che ha giocato 20 minuti, ha fatto grandi cose e ha pure segnato. Dzeko è un po' quel giocatore, cioè un po' mi aspettavo un po' più Dzeko, soprattutto sotto porta. L'ho visto un pochino poco freddo, bene dal punto di vista della regia offensiva, no? Smistato palloni, ha fatto decollare il gioco, ma poi non è riuscito a chiuderlo. Nel momento decisivo poi il centravanti ti deve fare il gol. Può anche fare il passaggio, l'assist, può sventagliare, può aprire il gioco, però poi un centravanti fondamentalmente ti deve segnare. E ed è quello che è mancato soprattutto a Dzeko. Tra i due al momento sta vincendo Suarez. Ecco, la graduatoria tra i due forse è Suarez, Dzeko e Morata. Però attenzione che poi dalla prossima giornata è tutto in cambiamento, si può ribaltare totalmente.
Intanto Juventus Under 23 in campo per il riscaldamento, sì, considerando la gara, vero, contro la Pro Sesto. Potremmo magari sentire Luca Cavallero, do indicazioni in tempo reale alla regia prima di andare da Giorgio Micheletti. Continuate, sì, a scriverci 340-54-25-324.
Tra un minuto inizia Bologna-Parma con le squadre già schierate e si va a chiudere, no? Quest'ultima, sì, questa seconda
Monday
giornata
night,
con Gervinho e Caramò davanti per il Parma, invece Rodrigo Palacio unica punta. Ecco, se ci ascoltasse Pirlo, Bologna 4-2-3-1 con Barrow, Soriano e Skovolsen alle spalle di Palacio. Potrebbe essere un'idea.
Bologna,
se ci gioca
il
Bologna,
questo sistema di,
sì,
gioco,
può giocare anche, però cioè, la Juve un pochino, però, più di qualità là davanti.
Di riferimento 4-2-3-1 l'ha portato fondamentalmente, sì, l'ha riportato
Allegri
in auge, fondamentalmente Allegri,
il buon
in questo
Allegri
campionato. Luca Cavallero, buonasera, ben ritrovato.
Ciao Luca, benvenuto.
Buonasera Marco, buonasera Alberto. Il moccagato d'Alessandria non è gremito come le grandi occasioni, complice l'emergenza Covid. Fatto appunto, svuota completamente gli stadi, si sfidano per la prima giornata del campionato di Lega Pro Juventus Under 23 contro Pro Sesto. Si tratta di un incrocio molto interessante perché è il primo ufficiale tra la formazione Under 23 e la Pro Sesto. Ricordiamo che la formazione Under 23 ad inizio stagione sarebbe dovuta essere alla guida da Andrea Pirlo, poi promosso
nelle
circostanze che hanno provato che hanno portato all'esonero di Maurizio Sarri e alla promozione di Andrea Pirlo. In panchina con l'Under 23 quindi Lamberto Zauli, promosso dalla primavera. Pochi minuti di gioco, al momento pallone fermo con Dragusin che ha spassato via il pallone su un attacco precedentemente tentato dai giocatori della Pro Sesto. Ora vediamo alla battuta Peters, che però incarica il capitano Alcibiade, il capitano della Juventus Under 23, ricordiamolo, uno dei giocatori di maggiore esperienza alla sua seconda stagione con la maglia bianconera. Ora vediamo la Juventus che tenta un attacco, Alcibiade cerca Raffià. La Pro Sesto recupera il pallone, ceduto in questo momento a Peters. Peters amministra in direzione di Ranocchia. Ricordiamo Ranocchia, uno dei pupilli di Lamberto Zauli, che ha allenato la scorsa stagione in primavera. Vediamo ora Raffià. Raffià prova il lancio lungo in direzione di Pardo. Di Pardo, Di Pardo punta il giocatore della Pro Sesto. Attenzione, uno contro uno. Di Pardo, la sterzata, fa centra. La Pro Sesto però recupera il pallone. E allora adesso può tentare l'attacco Peters. Peters. Peters cerca ancora Di Pardo. Di Pardo, la sterzata. Di Pardo per Raffià. Raffià lo scambio. Ricomincia però da Alcibiade da dietro. Nessuna sponda per i giocatori della Juventus che attaccano da sinistra verso destra.
Benissimo.
In questo primo tempo con la Juventus con la tradizionale maglia bianconera. Attenzione, l'attacco dentro. Raffià, il pallone dentro. Senta! La difesa della Pro Sesto, il primo vero attacco da parte dei ragazzi di Zauli. Sono trascorsi 3 minuti e io, ragazzi, vi restituisco la linea.
E grazie Luca, con
grazie
la Juventus
Luca.
È subito pericolosa.
Giusto
contro
un focus sull'Under 23 e in bocca al lupo anche ai ragazzi di Zauli.
Naturalmente, per quanto riguarda questo esordio nel campionato di Serie C, verso il collegamento con Giorgio Micheletti, la metafora dell'acqua, del contenitore qui, insomma, analizzando il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto,
allora,
potrebbe tornarci utile.
Contro la Samp era una Ferrarelle e invece contro la Roma, sai quell'acqua gasata che poi rimane aperta per due
giorni? La famosissima Berthier, diceva.
Esatto.
Diceva Paolo,
no, la
Berthier
non l'ho ancora vista, la Berthier me la tengo poi per le partite, quelle cruciali, spettacolari. Diciamo, da una Ferrarelle si è passati poi in acqua un po' sgasata.
Tu dici?
Contro la Roma.
Ma nonostante l'entusiasmo, le bollicine che ha portato...
Le bollicine, poi me le aspetto magari contro il Napoli. Vediamo se sarà una Perrier o una San Bernardo, anche lei è abbastanza corposa a livello di bollicine contro il Napoli. Però al momento, ecco, alti e bassi.
Giorgio Micheletti, ben ritrovato.
Ciao Giorgio,
buonasera.
Benvenuto.
Ciao ragazzi, ben ritrovati voi. Sento che parliamo sempre di acqua.
Sì, ma lo facciamo apposta. Ah. Bicchiere mezzo pieno, esatto, mezzo vuoto, considerando il pareggio di Roma per la Juventus.
Se guardi il risultato, mezzo pieno, perché sicuramente hai recuperato uno svantaggio. Se guardo e faccio il paragone con la Samp di 7 giorni prima, per me è mezzo vuoto, perché ci sono stati dei passi indietro abbastanza palesi. Ma devo dire che forse ho avuto la sensazione che siano stati dei passi indietro
voluti, quasi
studiati,
sì,
quasi provocati in senso positivo. Cioè, è come se Pirlo avesse voluto fare una prova, sapendo che tanto sei alla seconda giornata di campionato, sapendo comunque che comunque fosse andata non era nessun problema, per cercare di capire qualche cosa di diverso. Ho avuto questa sensazione perché non ci credo che abbia ragionato davvero e che questa possa essere una soluzione.
Sì, anche a me è sembrato che abbia un po' forzato, non so per quale motivo, non so, però abbia fatto un po' di scelte forzate. Quali sono le scelte che invece avresti fatto tu, Giorgio, contro la Roma?
Sicuramente non avrei, scusatemi, non avrei forzato quella posizione di Cuadrado. Credo che fondamentalmente però un pochino tutti siamo rimasti perplessi in negativo da McKennie.
Sì, vero, sì.
Quello visto ieri sera non era quello della Sampdoria, no. E credo che questo abbia un pochino alterato gli equilibri di tutti. E poi credo che si sia visto abbastanza chiaramente che questa difesa ha bisogno, come l'olio nel lume, di almeno uno
giovane,
di almeno
forse.
Uno
almeno un giovane forse, no.
Sì, io andavo proprio sui nomi.
Ah, okay.
Almeno uno tra De Ligt e De Miral.
Giusto.
Almeno uno.
Sì, ci sta, ci sta.
Anche perché hai avuto questa sensazione, questa difesa a geometria variabile, ecco, difficile da rendere automatica anche nella testa dei giocatori. Sembrava che a un certo punto, quando scalava l'esterno, ecco, qua, la difficoltà nell'interpretarla, forse cercando di fare più attenzione alla posizione in campo che allo sviluppo dell'azione. Tra l'altro poi la Juventus prende un gol in contropiede abbastanza insolito.
Sì.
No, soprattutto poi quando si prende gol in contropiede in trasferta, vuol dire che o movimenti o studio di partita non hanno funzionato. Io ho come la sensazione che a volte in questo tipo di situazione è talmente tanto la sintonia tra giocatori e allenatori che si corre il rischio di andare oltre scientemente e d'accordo. Faccio un esempio per cercare di far capire quello che intendo dire e chiudo. Quando un allenatore di qualunque disciplina sportiva è perfettamente in sintonia con il proprio allenato, entrambi corrono il rischio di non vedere il limite.
Chiaro.
A volte può andare bene, per cui vai oltre il limite e fai il record. A volte non vedi il limite e ti schianti. Per quello che riguarda la Juventus, credo che fai il record.
Sì.
Però a volte questo limite lo passi un po' così, ecco, un po' leggero.
Chiarissimo. Come interpreti le parole di Ronaldo nel post partita? No? Ha parlato nettamente.
Proprio così.
Ha detto
proprio
con
così.
Chiarezza, ha detto adesso è un'altra Juve rispetto all'anno scorso, giochiamo col sorriso. E poi un endorsement deciso nei confronti di Andrea Pirlo, fiducia, stima e forse anche qualcos'altro.
È proprio nell'ottica di quello. Guarda, sono state proprio le parole di Ronaldo dopo la partita a farmi venire in mente questa riflessione, perché è talmente tanto bello, pulito, propositivo, positivo il rapporto tra squadra e allenatore, che a volte ci si dimentica che comunque un allenatore è una figura che deve comandare i giocatori, non stare in comunella con i giocatori. Ecco, io il rischio che vedo, che credo si possa correre alla Juventus, è che ci sia questo abbattimento di distanza che invece comunque ci deve essere.
Sì, sì.
Perché se le cose vanno male paga Pirlo, non paga la squadra.
Ha parlato Mancini a margine del premio Scopigno, il CT ha parlato di Pirlo e ha detto: in nazionale a volte bisogna adeguarsi a un progetto tattico diverso. Ha parlato poi imbeccato su Andrea Pirlo. Per quanto riguarda le sue parole che vado a recuperare, eccole qua. Ha abbastanza esperienza per sapere che in Italia funziona così. Ogni due giorni sarò giudicato. Una volta verrà considerato bravo, una volta verrà considerato non bravo. Avrà dei momenti belli e altri meno belli, ma questo è il nostro lavoro. Ecco, dobbiamo abituarci a questa altalena, per quanto riguarda almeno i primi mesi di Juventus di Andrea Pirlo, che sono giudizi che sono vincolati magari proprio al recentissimo passato, a partita dopo partita.
Sono vincolati esclusivamente ai risultati. La Juventus è cresciuta storicamente nel segno del il risultato non
certo.
È importante, ma è tutto. Quindi è per forza di cosa il risultato che porta alla valutazione dell'allenatore. Questo giochino funziona se vinci, soprattutto se ti chiami Juventus. Mm-hmm. Se ti chiami in un altro modo, se sei in un'altra squadra, in un'altra società, puoi pensare che la tua vittoria sia una non conquista di qualche cosa, mettere in risalto i giocatori per poi venderli e far quadrare il bilancio, far apprezzare i giovani sia che siano allenatori sia che siano giocatori, ma se sei la Juventus l'unico metro di valutazione è il risultato.
Chiarissimo.
L'unico metro di valutazione è il risultato. E infatti l'esonero dell'allenatore precedente è stato provocato dal fallimento in Champions.
Sì. E anche da un rapporto poi che non è mai decollato né tra la società né tra i tifosi e neanche tra l'allenatore.
Ma lì l'errore è stata la scelta a monte, perché tanto chi era il precedente allenatore della Juventus lo si sapeva, lo sapevano tutti. È stato sbagliato scegliere.
Ma anche lì, secondo te, Giorgio, la Juve ha provato o ha cercato di andare oltre il limite dicendo: questo allenatore va bene, abbiamo vinto lo scudetto, ma noi vogliamo andare oltre, noi andiamo a prendere uno che con la Juve non c'entra niente e proviamo a vincere con lui, uno come Sarri.
Sì, ci può stare questa chiave di lettura, ci può assolutamente stare, anche se ho la sensazione che sia stato più, come dire, uno scossone voluto dai collaboratori del presidente Agnelli per cercare di dimostrare che le idee nuove possono pagare anche se non sono idee condivise. Non so se riesco a essere chiaro oltre quello che non voglio dire.
Il nuovo, cos'è che non ci vuoi dire?
No, nel senso, secondo me la scelta di Sarri è stata una scelta esclusiva di Paratici e di Nedved, chiamati per la prima volta vera ad avere un certo tipo di responsabilità addosso. Hanno fatto un all-in, hanno puntato tutto su quello che in quel momento poteva dare sulla carta quello che si voleva, cioè cambiare il modo di essere apprezzati, quindi non più attraverso il risultato ma attraverso quello che si fa vedere. Ma è stato un errore, soprattutto per chi come Nedved ad esempio è cresciuto e si è affermato come giocatore in una squadra dove gli hanno insegnato a vincere, non gli hanno insegnato a far bella figura. La bella figura, non estetica e non comportamentale, non mi riferisco a questa, la bella figura la fai quando vinci, perché l'articolo quinto, chi ce l'ha in tasca ha vinto.
Decisamente. Con quella Juventus l'abbiamo regolato anche tra Capello e Lippi, Pavel Nedved, grande protagonista. Grazie davvero.
Grazie Giorgio.
Giorgio Micheletti, è sempre un piacere.
Ciao, buona serata.
Buona serata. Ciao, a te. Presto. Giorgio Micheletti, che ritroveremo presto qui a Terzo Tempo. C'è un interessante focus, chiudiamo con questo articolo,
in bellezza,
che leggo su Juventus News 24, a firma Alessandro Villano, gli affari dell'ultima settimana, c'è questa rassegna da Ibrahimovic a Elia, senti un po' che nomi, dalle stelle alle stalle, senza nulla togliere all'olandese.
Sì, però che qua a Torino, insomma,
poco,
può
niente.
Anche passare inosservato per quello che ha fatto. Ibra invece è stato uno dei colpacci, me lo ricordo ancora, io... Sono così vecchio che ero presente alla presentazione di Ibra.
Eri presente alla conferenza stampa di Ibrahimovic. Straordinario.
Allo stadio vecchio delle Alpi, ancora se non erro. Al vecchio delle Alpi, me lo ricordo.
Di fianco a Moggi.
Sì, si aveva la percezione del grande giocatore, non del campionissimo assoluto, no?
Ultimo giorno di mercato, se non sbaglio.
Purtroppo la memoria lì non mi sorregge. Però io mi ricordo la presentazione di Ibra, che tra l'altro è stato presentato insieme a un altro giocatore, forse a Buffon addirittura. Perdonatemi se faccio qualche errore, ma sono passati veramente tantissimi anni. Mi ricordo che ci fu questa presentazione doppia.
Comunque un colpo last minute. Buffon arriva prima di Ibra,
Sì, però non mi ricordo se sono stati presentati.
Arrivavano prima.
Allora non era lui. Comunque fu presentato insieme a un altro, adesso non mi ricordo il nome, e mi ricordo che c'era questa sensazione che sarebbe potuto diventare veramente un grande campione. È andato probabilmente al di là delle aspettative di tutti, probabilmente anche dello stesso Luciano Moggi, che ci aveva visto lungo andando a prendere uno dei migliori giovani in Olanda.
Allora, colpi last minute, l'arrivo di Alessandro Matri dal Cagliari nel 2011, o quello di Andrea Barzagli, sempre lo stesso anno, il 2011, poi 31 agosto del 2004, questo l'abbiamo ricordato, la Juventus di Capello prende Zlatan Ibrahimovic dall'Ajax attraverso un investimento di 16 milioni di euro, insomma, considerando poi la carriera del giocatore, 92 presenze, 26 gol e 11 assist alla Juve. Prima di Calciopoli magari sarebbe rimasto, chissà cosa avrebbe sollevato. Poi il profeta Elia, questo 9 milioni di euro dall'Amburgo.
Ognuno è profeta, ma in patria, ecco, probabilmente. Poi, perché qua ha fatto,
senti questo,
fatto un po' poco.
Niklas Bentner, 31 agosto del 2012.
Tanto cuore, ma poco. Ma
arrivò
poca
con
sostanza.
Quel dolce vita il 31
dolce
agosto del 2012.
L'agosto...
Lo ricordo bene. Ero a Milano, forse eravamo insieme a lavorare.
Forse aveva l'aria condizionata in macchina
molto alta,
così ce lo spieghiamo noi, dai.
Poi allora 25 agosto 2015 la richiesta di Conte, Juan Cuadrado, che però arriva con Massimiliano Allegri.
Sì.
E sostanzialmente gli altri colpi, sì, vabbè, allora la rivoluzione della Juventus nell'estate del 2015 porta, sì, vabbè, Andrea Pirlo a Arturo Vidal, non nella parte finale del mercato. Comunque questa rassegna è interessante e c'è anche l'affare sfumato sul gong, no? In extremis. Mm-hmm. Axel Witsel, 31 Witzel, agosto del 2016, che rimase in hotel. Witsel per quanto tempo?
Rimase in hotel e soprattutto andò in sede Juve a mangiarsi una pizza con Marotta in attesa che poi si perfezionasse.
Una pizza lì in Corso Galfer.
Sì, ancora in Corso Galfer, la vecchia sede della Juventus. Arrivò in sede per le foto di rito, eccetera, perché sembrava un'operazione proprio in chiusura imminente. Invece nel finale proprio l'operazione non trovò la chiusura e Witsel passò qualche ora in sede, probabilmente a guardare qualche partita che c'era la sera, con Marotta a mangiarsi una pizza.
Siamo giunti al termine.
Se ne tornò a casa.
Meraviglioso. Siamo sul gong, il nostro gong. Grazie a Francesco in regia. Come sempre un piacere, un privilegio, un onore essere in vostra compagnia anche qui di sera. Ti ritroviamo giovedì. Domani la puntata invece con Luigi Schiffo, che adesso entra col direttore Antonio Paolino per la Juve del lunedì.
Ciao.
Buona
a
serata.
Tutti, a domani.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.